Buongiorno a tutti, commissari e commissarie, vi invito a prendere posto e a firmare. Ecco, vi chiedo di accomodarvi che procedo all'appello. Allora, dichiaro aperta la Commissione 1 Affari Istituzionali Generali, Commissione 2 Pari Opportunità e Politiche Giovanili e la Commissione 7 Welfare, convocata oggi in seduta lunedì 5 dicembre alle ore 9.30 con ordine del giorno aggiornamento sulle tematiche relative ai centri di accoglienza per minori non accompagnati a Genova. Procedo ora all'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Cruccioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Costa è presente. Notar Nicola presente, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, Assessore Rosso. Ecco, intanto in apertura volevo anticipare che chiederò cortesemente a tutti i commissari e gli auditi di concluderla entro le 12, in quanto ci sarà a seguire il tavolo organizzato appunto dall'assessorato al sociale. E quindi cerchiamo appunto di contingentare i tempi eventualmente degli auditi a 5 minuti, non di più. In base all'articolo 39 del regolamento comma 4, nel caso di rinvio ad altra seduta con medesimo oggetto, la parola agli auditi è concessa dopo che sono intervenuti l'assessore o eventuali dirigenti delegati e i commissari. Quindi questo sarà l'ordine dei lavori, parlerà prima l'assessore, poi darò la parola ai commissari e poi eventualmente se ci sono degli interventi relativi all'argomento di aggiornamento darò la parola anche agli auditi. Intanto volevo presentare appunto gli auditi. Noi abbiamo invitato Prefettura, Forum Terzo Settore, Defense for Children, CEIS, Agorà, il Cesto, Cooperativa Lanza del Vasto, Fondazione L'Ancora Onlus, Consorzio Oso, e il dottor Lalla, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Liguria, l'avvocato Massa Galanti, nuovo garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Genova, la dottoressa Lanteri, presidente dell'Ordine Assistenti Sociali, dottor Luca Villa, presidente del Tribunale dei Minori, presidenti di municipio, dottor Salah Hussein, Misericordia Ponente Soccorso e i sindacati. Oggi sono presenti, allora, e saluto Giovanni Lizio del CEIS, buongiorno, Valentina Giovine che rappresenta il Cesto, buongiorno, Rossana Spigoli in rappresentanza dell'Agorà, il signor Firpo UGL per i sindacati, poi Costelli, signor Costelli, Defense for Children, yeah, buongiorno, e il dottor Mazza Galanti, garante dell'infanzia per il Comune di Genova. Benvenuti. Per i municipi abbiamo l'assessore Lorella Fontana, assessore vicepresidente del municipio Settimo Ponente. Buongiorno e benvenuti. Qui insieme a me abbiamo gli altri presidenti, il dottor Falcone, presidente della commissione welfare, e Alberto Pandolfo, presidente della commissione 1 della Lega. A questo punto direi che passerei la parola alla proponente, Cristina, commissaria Cristina Lovi. Prego.
Grazie Presidente, sì, sarò breve, ho chiesto questa commissione anche in qualità di vicepresidente della commissione, tenendo conto che era stata fatta una commissione a febbraio che doveva essere riaggiornata, ma poi non c'era stato più l'aggiornamento. In realtà, per essere precisi, la mia commissione aveva la richiesta, aveva come oggetto, partiva proprio dalla determinazione dirigenziale appunto in oggetto, che è appunto avvio di una procedura per la sperimentazione di un modello di accreditamento eccetera eccetera, e quindi era chiesta proprio anche in approfondimento, perché da quella commissione ad oggi c'è stata questa la presentazione di questa determinazione dirigenziale, e quindi credo che sia importante capirne, cioè almeno che venga presentata, visto che propone un modello di accreditamento, quindi un qualcosa che piacerebbe anche a noi capire la genesi. E poi francamente ovviamente anche nasce da una serie di osservazioni e preoccupazioni rispetto a questo modello, rispetto al quale avremo modo poi durante gli interventi invece di poter approfondire, cosa che credo sia importante, e ringrazio la presenza dell'assessore Rosso, perché credo che l'ultima volta c'era stato appunto alcuni problemi sul centrare il tipo di comunicazione, ma anche di temi. I temi qui sono sociali, di integrazione e di accoglienza, e quindi sono in capo assolutamente e prevalentemente all'assessore alle politiche sociali. Quindi mi riserverò poi di fare l'intervento dopo gli auditi. Grazie.
Grazie commissaria Lodi. Se intanto è arrivato l'assessore Gambino, che saluto appena rientra in aula, e se è d'accordo cederei la parola all'assessore Rosso.
Buongiorno a tutti. Ecco, volevo aggiornarvi sulla situazione cioè riprendendo il discorso che avevamo iniziato nella scorsa commissione. Allora, oggi i numeri sono completamente cambiati. Voi vi ricordate che avevamo detto che noi abbiamo 183 posti SAI, quindi i posti gestiti attraverso il flusso e stabiliti quindi dal governo, dallo Stato. Per questi posti SAI noi riceviamo il pagamento direttamente dallo Stato delle rette, per l'importo del 100%, 100% su 183, di più non ne abbiamo accreditati e non c'è la possibilità di farlo. Poi abbiamo 11 strutture, e queste sono 11 strutture per i 183 posti. Poi abbiamo 10 setting di emergenza temporanei che coprono un totale di 209 posti. A oggi però i ragazzi emersi sul nostro territorio a venerdì, quindi escludo il weekend, sono 582, che sono proprio sul territorio. Il flusso dall'inizio dell'anno a ora è maggiore, poi però esiste una sorta di loro... come dire, alcuni vanno via perché avevano in realtà altre mete, e quindi allo stato attuale però sul nostro territorio ce ne sono 582. Le nostre strutture di accoglienza sono quindi totalmente sature. Devo trovare una soluzione. Abbiamo anche accreditato delle strutture fuori Genova che anche loro adesso sono sature, e soprattutto negli ultimi 15 giorni si è verificata la situazione per cui Torino ha chiuso le accoglienze e Milano anche. Quindi noi abbiamo ragazzi che arrivano anche da queste città, quindi il loro primo momento di immersione è stato sicuramente in un altro capoluogo e ci comunicano che però lì non li hanno accolti neanche la notte in cui sono arrivati. E quindi questa è un po' la situazione che va affrontata. Io ho scritto al Ministero, già rappresentando questo 2 o 3 settimane fa la situazione, perché stavamo arrivando anche noi piano piano a una saturazione come gli altri, in particolare sono 14 capoluoghi in Italia che sono quasi a tappo perché sono quelli più raggiunti dall'immigrazione e quindi per chiedere un incontro al Ministero, perché questa è una situazione che va affrontata assolutamente a livello statale. Noi chiediamo in pratica delle strutture di primissima accoglienza, anche perché non tutti questi ragazzi vogliono poi entrare nelle nostre comunità con l'intento di arrivare a un'inclusione, quindi a stare qua un periodo di tempo necessario per fare un percorso socio-educativo. Le nostre comunità sono tutte comunità socio-educative, perché questo noi è quello che possiamo fare. E quindi era necessario, se vi ricordate, ne avevamo parlato anche l'altra volta, creare delle strutture di primissima accoglienza. Questa è la soluzione che noi abbiamo proposto al Ministero e scrivendogli e attraverso ANCI nazionale, con i quali abbiamo incontri settimanali online e in presenza per monitorare la situazione tra tutto il territorio nazionale. E noi in pratica chiediamo queste strutture di primissima accoglienza dove sia possibile fare una differenziazione tra i vari ragazzi e le varie posizioni, perché alcuni arrivano massacrati proprio psicologicamente, hanno bisogno di cure, non solo perché moltissimi sono tossicodipendenti, ma anche perché proprio, avendone visto di tutti i colori, hanno necessità di un aiuto differente rispetto a quello che possiamo fornire noi all'interno delle comunità socioeducative. Se vogliamo davvero fare un discorso di inclusione, che è quello nel quale tutti crediamo io per prima, e questa diventa una risorsa per tutti, una reale inclusione, un percorso corretto in questo senso, dobbiamo però prima differenziare tra chi ha bisogno di cure e di aiuto differente, quindi deve essere inserito in comunità sociosanitarie, perché deve ricevere delle cure che le nostre comunità socioeducative non possono fornire. È inutile che pensiamo che sia così, perché non è. E queste strutture vanno organizzate da Regione Liguria, con la quale abbiamo un'interlocuzione, dovrebbe partire il bando a breve proprio per creare strutture di questo genere. Poi ci sono nelle primissime accoglienze si può fare una distinzione tra coloro che invece pensano e sono molto vicini alla maggiore età, quindi hanno di seguire percorsi completamente diversi, e poi ci sono i ragazzi che invece hanno 13, 14, 15 anni, che sono l'ideale per poter iniziare con loro un percorso duraturo di inclusione e quindi di educazione inseriti nelle nostre strutture. Questo abbiamo chiesto e ora finalmente, anche creando un po' di situazioni, dicendo appunto Torino ha chiuso del tutto, Milano ha chiuso del tutto, noi questo non l'abbiamo ancora fatto di chiudere, lo minacciamo ma non lo stiamo facendo perché io non riesco a dormire la notte al pensiero di lasciare un minore per la strada che magari è arrivato ieri notte col vento e il freddo, non ce la faccio a livello personale. Quindi noi non abbiamo chiuso, lo continuiamo a minacciare, questo ha portato però finalmente a che il Ministero abbia indetto un bando anche con una cifra considerevole per ragazzo, quindi voglio dire con un po' più rispetto, considerevole rispetto a quello che avevano previsto al precedente bando, dove non si era presentato nessun ente del terzo settore, perché se poi diciamo che facciamo i bandi ma mettiamo condizioni per cui non è possibile che gli enti del terzo settore possano accettare condizioni del genere per tenere dei ragazzi nelle strutture, allora è inutile, meglio non farli. Invece in questo caso la cifra è più adeguata e quindi noi speriamo, e questo bando è indetto adesso, io non credo che abbiamo ancora proprio la data, ma è stato indetto mercoledì scorso, scade il 18, quindi siamo ancora in tempo per capire alla fine di questo, di questa commissione avevo chiesto di potermi allontanare a mezzogiorno proprio perché c'è un tavolo con gli enti del terzo settore dove cercavamo di studiare le condizioni per spingere, per accompagnarli ad aderire a questo bando, perché queste sarebbero le strutture di primissima accoglienza di cui parlavo. Questo potrebbe sbloccare la situazione. Questo è l'iter che abbiamo in corso. Una risposta alla consigliera Lodi, veloce, ma poi possiamo approfondirla, sulla questione del regolamento. In realtà si tratta del regolamento, quello del 2020, per le strutture SAI. Ritenevo corretto che non valesse solo per le strutture SAI, ma anche per le nostre strutture, perché poi purtroppo, per fortuna, ma ormai hanno la stessa tipologia di intervento e quindi non riusciamo più troppo a differenziarle, e allora era corretto che anche le nostre strutture si adeguassero a quel tipo di regolamento, che è quello del 2020. Questo per chiarezza, però poi insomma io ce li ho, possiamo assolutamente interloquire su questo. Vi ringrazio.
Bene, chiedo adesso ai commissari se hanno delle, dopo, sì, l'ho detto in apertura, siccome è un aggiornamento di commissione su questo, prima la parola ai commissari, esatto, quindi mi spiace commissaria Lodi, se vuole un attimo di tempo per prepararsi, ok, benissimo. Allora, si è prenotato il commissario Crucioli, a cui darei subito la parola, prego.
Grazie Presidente, avevo alcune domande. Dunque, se non ho capito male, ci sono 582 minori non accompagnati sul territorio genovese ad oggi. I posti invece nelle varie strutture, sia quelle di competenza statale sia quelle, diciamo così, emergenziali, ammontano a poco più di a poco meno di 400, giusto? Quindi ci sarebbero 182 minori non accompagnati che di cui non ho capito la collocazione, cioè sono comunque collocati nelle strutture anche se non c'è posto, oppure sono sostanzialmente privi di qualunque tetto sopra la testa. Ecco, questo non ho capito. La seconda cosa volevo chiedere in cosa consistono i servizi prestati ai minori, cioè soltanto il vitto e l'alloggio, o già oggi ci sono dei servizi specialistici, appunto, di natura psicologica e quant'altro. Cioè volevo capire in che cosa consiste il servizio fornito, oltre a quello appunto di vitto e alloggio. Basta, queste sono le domande.
Grazie commissario Crucioli, passo la parola adesso alla commissaria Lodi per un intervento.
Grazie Presidente. No, ero un po' esterrefatta, perché questo lo dico come metodo, gli aggiornamenti vanno fatti non 2 mesi e mezzo dopo, perché poi nel frattempo il mondo cambia, quindi io avrei bisogno di avere un aggiornamento dagli auditi, perché per quello che era un po', perché se ci prendiamo l'impegno l'aggiornamento deve essere fatto la settimana dopo, altrimenti le questioni cambiano e quindi per me sono anche profondamente cambiate rispetto a questa determinazione dirigenziale, quindi poi sarò breve in questo primo intervento perché invece voglio capire cosa è successo nel frattempo. Ecco. Io quello che avrei voluto dire la volta scorsa è un discorso, intanto vorrei uscire un po' dalla narrazione che Genova è la città, ho sentito alcune dichiarazioni tra quelle che ha più minori in accoglienza, cioè questa, entrando sempre in questa visione emergenziale che non fa bene a nessuno, nel senso che francamente devo dirlo, rispetto, e lo dico vedendo a questo tavolo, a questa commissione, enti che hanno, diciamo, accolto, posso dire, migliaia di persone ad un certo punto della fase emergenziale del 2016, questi numeri non sono per nulla numeri emergenziali, sono numeri complessi. Questo è importante perché penso che una narrazione che mette sempre la città in questa condizione di emergenza e di emergenza non aiuta anche chi lavora in questo ambito, perché quello che è vero è che dal momento in cui c'è stato un incremento e ci sono dei numeri importanti, l'amministrazione in collaborazione con gli enti di accoglienza e con tutta la rete dell'accoglienza genovese deve ovviamente darsi un'organizzazione. La sensazione è che se non si esce da questa narrazione, tutte le volte che accade un evento, che ovviamente sono eventi difficili per l'opinione pubblica a comprendere fino in fondo e difficili gestire dagli enti, per me emerge un problema di maggiore organizzazione. Che però agli occhi di chi guarda invece ha un problema di delinquenza, di problema ampio, di emergenza accoglienza e via discorrendo. Questo lo dico perché invece penso che il modello di accoglienza che Genova ha sempre attivato nei momenti di grandi flussi è sempre stato un modello che ha permesso alla città di avere ad un certo punto, non tanto sui minori ma i dati per esempio degli adulti parlavano solo su Genova di 2000 persone accolte, e in quel periodo, tenendo conto che arrivavano persone diciamo con caratteristiche complesse, anche non solo non erano minori ma erano adulti, il sistema dell'accoglienza ha retto benissimo e in qualche modo, anzi al di fuori di ogni aspettativa visti i numeri, e ha saputo spingere verso un'accoglienza diffusa, spingere verso tutti quei sistemi di accoglienza che funzionano. Questo, quindi il primo è un po' la narrazione, cioè credo che invece fosse importante lavorare sulla organizzazione ma soprattutto sul governo dell'accoglienza. Premesso il fatto che è evidente che i posti del SAI, a mio avviso, poi sbaglierò, sono insufficienti, nel senso che è ovvio che qui c'è un problema e su questo credo che in maniera complessiva possiamo dirci che tutte le forze politiche, chi oggi è al governo e che siede anche in quest'aula, perché oggi non possiamo neanche più parlare di divergenze di approcci, è necessario, come anche chi è all'opposizione, sostenere un ampliamento dei posti SAI, anche in virtù del monitoraggio delle accoglienze, dove ci sono effettivamente comuni che per flussi, per movimentazione, perché geograficamente si trovano all'interno di percorsi, hanno un numero maggiore di altri. Quindi, premesso il fatto che io sono consapevole che il numero dei posti SAI sia insufficiente, che quindi in questo credo che si debba fare un lavoro di questo tipo, credo che però come l'amministrazione organizza invece l'accoglienza sia tutta in pancia all'organizzazione. Quando si faceva, io credo che uno dei primi problemi diciamo importanti sia legato al fatto che le accoglienze oggi, pensavo di avere 10 minuti, le accoglienze oggi per me determinano, mi scusi sforerò di 2 minuti ma per dare qual è il problema, le accoglienze oggi sforino, cioè creino problemi perché? Perché i ragazzi arrivano direttamente in struttura. Una prima proposta, che non so se è al vaglio dell'amministrazione, nel tavolo di accoglienti, è quella di ricostruire però una rete di accoglienza che per esempio veda in primo luogo coinvolta anche la ASL. Si facevano degli hub in cui i ragazzi venivano immediatamente accolti, accolti nel senso complesso, quindi guardati, accolti nel senso sanitario, osservati, c'era un primo contatto complessivo globale della persona che veniva in contatto con un sistema. sistema. Dopodiché addirittura si valutava, a seconda della osservazione che si faceva, l'inserimento in alcune strutture piuttosto che in altre. Questo qui con una grande regia tra la prefettura, lo dico perché ero all'interno del sistema, quindi mi permetto, lo conoscevo, e tutte le realtà che c'erano all'interno, perché ogni struttura, tra l'altro, ha caratteristiche risponde a tipologie diverse. Ogni struttura ha delle caratteristiche che possono essere più indicate per alcuni aspetti e per altri. Quindi prima proposta, osservazione, domanda è: ma è possibile ragionare un po' invece su un sistema complessivo che permetta a chi accoglie oggi, quando arrivano i ragazzi, non essere il primo approccio rispetto? Perché questo permette a tutti di lavorare meglio e ai ragazzi anche di essere immediatamente inquadrati e di attivare anche tutta quell'assistenza sanitaria, abbiamo visto cosa è successo sui vaccini, abbiamo visto quella presa in carico anche sanitaria dove esistono problematiche. Da qui tutto il problema che invece ha in pancia regione sull'accreditamento e il funzionamento delle strutture, che non è in questa situazione, ma che evidentemente richiama il fatto, io dico il Comune qui ha un'opportunità di valutare anche il numero degli operatori, le tipologie delle caratteristiche dei ragazzi, perché dove c'è complessità serve più personale, e questo è importante, bisogna farlo anche in sinergia con la regione. Quindi la seconda domanda punto è: c'è un'interlocuzione con la regione sulla valutazione e di capire come si possono aiutare le strutture a funzionare meglio e quindi anche i ragazzi a trovare perché non ragionerei solo esclusivamente sull'applicazione di regole interne, che a mio avviso, mi permetto di dire, di fatto nascono da una relazione con le persone, col ragazzo, e quindi nella relazione tu dai delle regole. Le regole poi servono per determinare l'accreditamento, ma poi sappiamo quanto sia difficile anche elaborarle, gestirle, farle comprendere anche rispetto al tema della lingua, quindi non stiamo parlando di cose molto semplici. Chiudo perché ho visto che il tempo è stretto, poi semmai interverrò, ritenendo che rispetto ai numeri e rispetto a quello che sta accadendo, il sistema debba da parte del Comune essere, visto che il Comune ha un ruolo importante rispetto a una sua assistenza diretta, entrare più in un governo complessivo di chi si occupa di queste cose, altrimenti rischiamo davvero di trovare e di non permettere a chi lavora, e questo siccome è il centro del tema che ritengo sia importante, non riuscire a lavorare in quelle condizioni che invece, se il sistema tutto partecipa complessivamente attraverso professionalità date disposte dall'ASL e dalle strutture necessarie, credo che questo sia sempre comunque una difficoltà che ci trascineremo dietro. Grazie.
Ecco, grazie commissaria Lodi. Intanto saluto l'assessore Cavazzon del Municipio 2 Centro-Ovest. Benvenuto. A questo punto passo la parola al commissario Filippo Bruzzone.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti, auditi, assessori. Ma io rubo poco tempo facendo sostanzialmente due domande perché, evidentemente mi sono perso un passaggio, nel senso che l'assessore Rosso ha fatto una relazione, la ringrazio insomma in termini di numeri, posti SAI, posti temporanei eccetera. A me premeva capire una cosa che l'anticipava anche il collega Crucioli, se si possa avere qualche dettaglio in più del percorso che la ragazza o ragazzo effettua, cioè dal momento in cui viene preso in carico al momento del cosiddetto inserimento sociale. E questa domanda è fondamentale per capire le professionalità coinvolte in questo percorso, perché è un argomento di cui ancora non ho sentito parlare, sono le condizioni di lavoro, nel senso che individuato il percorso che un minore deve effettuare, si individuano le professionalità necessarie, quindi chiedo come sono le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori all'interno dei centri, quali professionalità vengono coinvolte, è tutto personale interno al comune, è personale anche non del comune, qualora fosse personale non di diretta dipendenza del comune, come viene assunta, la tipologia di contratto, sono tutte delle cose che io francamente non ho capito e che aiuterebbero, secondo me, ad avere un attimino un quadro un pochino più completo, anche appunto per capire il percorso, perché immagino che in un percorso così complesso che punta al reinserimento sociale di un minore siano coinvolte più professionalità. Grazie.
Grazie commissario Zone. Filippo, adesso Ho visto che si è prenotata Bruzzone Rita, prego, commissaria.
Grazie assessore per la relazione e grazie alla presenza di tutti gli auditi. Sarò molto breve anch'io perché mi riserverò di intervenire dopo averli ascoltati. Però appunto nell'ascoltare la relazione dell'assessore devo dire che mi ha colpito, al di là dei numeri, comunque tengo anche a precisare che la Liguria sull'ultimo dato Istat presentato dal Ministero all'11° posto dopo Lombardia, Piemonte, Friuli, Veneto e quant'altro, quindi come dire, pur essendo una città di mare, quindi di porto accogliente, direi che comunque rispetto alle chiusure dei centri forse per fortuna ancora un po' di disponibilità ce l'ha. Ma detto questo, mi interessava comprendere qual era il percorso che porta alla mi scusi, vedo l'assessore sorridere, viene da sorridere anche a me, ma non so perché, rispetto a quelli che sono i percorsi dove abbiamo individuato i bisogni, cioè abbiamo parlato di tossicodipendenti, vorrei sapere in quale percentuale noi accogliamo minori stranieri tossicodipendenti o che comunque hanno dipendenze, o seppure le hanno sviluppate nel momento in cui magari li lasciamo scorazzare da soli, al di là invece di farli intraprendere i famosi percorsi socioeducativi. Rispetto alla differenziazione dell'età, perché sono stati definiti adolescenti, quella fascia di età adolescenziale, 13, 14, 16, che vengono definiti nella fase ideale per poterli recuperare. Io credo che idealmente forse possiamo recuperarli tutti, anche quelli prossimi al 18° anno di età, anche perché non cambia molto, io credo, tra un 18enne che ha appena compiuto gli anni a 6 mesi dopo o a 6 mesi prima rispetto a percorsi che si possono intraprendere. Mi piacerebbe molto ascoltare che cosa pensa il terzo settore, perché con questa nuova determina viene coinvolto in questa fase di coprogettazione, ma non tanto rispetto ai fondi, che mi auguro non siano solo quelli che copriranno le spese per sfamarli e trovargli un alloggio, ma invece rispetto ai progetti che possono essere e che devono essere creati al fine di far sì che questi non siano da soli, perché poi vediamo le situazioni in cui le persone rispetto a loro, perché sono tutto il giorno in giro e sono comunque senza nessun percorso, e quindi lasciati anche in balia di quella che è la situazione spesso di delinquenza che a quel punto li cattura e naturalmente ne fa quello che sappiamo, e anche rispetto alla territorialità, cioè dove noi immaginiamo e pensiamo che possano essere questi nuovi centri di accoglienza e di accreditamento, perché credo che questo abbia una sua funzione molto importante, perché se vogliamo recuperarli e integrarli non credo che debbano essere isolati in quartieri della nostra città dove magari i problemi sono già ampiamente amplificati. Mi fermo qui e mi riservo di intervenire dopo, grazie.
Grazie commissaria Bruzzone. Adesso chiedo ai commissari e ai rappresentanti dei municipi se hanno degli interventi da fare, se no passerei per le risposte all'assessore Rosso in questa prima parte.
Ecco, per rispondere al consigliere Crucioli, noi tutti i 582 ragazzi sono sistemati nelle comunità, o nelle comunità o in albergo. I posti sono saturi, ma noi li abbiamo tutti sistemati. Il percorso è un percorso socioeducativo per tutti, che viene azionato nel momento dell'arrivo. Le assistenti sociali fanno un colloquio con il ragazzo che dichiara di essere minorenne, esiste la presunzione della minore età, quindi dice di essere minorenne, per noi è un minorenne, e per lui inizia il percorso socio-educativo che inizia per tutti. Per rispondere alla consigliera Lodi, la situazione emergenziale non possiamo sminuirla, gli uffici lavorano giorno e notte, abbiamo l'ufficio che io chiamo pronto soccorso, ma è quello che dovrebbe servire per le emergenze sul territorio, del tipo ora crolla un palazzo e bisogna intervenire per sistemare gli sfollati. Quello viene utilizzato costantemente, giorno e notte, per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Proprio lei, consigliera, sa meglio di me, perché sicuramente ha un percorso più adeguato del mio nel tempo, che è cambiata completamente la tipologia dei minori che giungono sul nostro territorio, perché sono senza i genitori o senza la famiglia, rispetto a un'immigrazione che prevedeva invece che venissero prima gli adulti e che poi facessero tutte le pratiche per i ricongiungimenti. Quindi il coinvolgimento dei nostri servizi sociali e delle nostre comunità era legato più che altro ai periodi in cui i ragazzini non potevano stare nelle loro famiglie perché i genitori lavoravano, ma esistevano, o comunque c'era una rete familiare. Adesso i familiari si nascondono addirittura, anche se esistono, sul territorio, e se portano del mangiare nelle strutture legato alle loro tradizioni, lo fanno di nascosto passando dalle finestre, perché hanno il terrore che poi, se viene riconosciuto che c'è una rete familiare, questi ragazzi possano andare a vivere presso le famiglie. Quindi è proprio cambiata la tipologia. Oggi i nostri servizi si devono occupare, e si devono occupare, questo sono d'accordissimo, a 360 gradi del minore, perché non ha una rete di riferimento familiare e non ha i genitori qua. Questa è la grossa differenza, e quindi ha proprio cambiato anche la tipologia di intervento. Tutti i numeri che lei ha fatto riguardano i maggiori e gli adulti, che seguono un percorso completamente differente, anche a livello giudiziario comunque. Il minore poi non è punibile sotto una certa soglia, e quando lo è esistono poi tutte strutture e situazioni diverse anche quando delinquono, per cui abbiamo avuto casi riferiti dagli enti del terzo settore che magari chiamavano le forze dell'ordine perché trovavano addirittura delle armi nei loro bagagli, e la polizia arriva, prende l'arma, ma lascia il ragazzo lì, che diventa l'idolo della comunità, perché non è impunibile in quel momento e non ha commesso un reato in quel momento, e quindi non si può in alcun modo intervenire. Per gli adulti il percorso è completamente differente, le comunità sono completamente differenti, i numeri sono completamente differenti. Noi non possiamo neanche inserirli giustamente a lavorare immediatamente. Prima devono fare tutto un percorso socioeducativo, andare a scuola, imparare l'italiano, insomma essere aiutati in questo percorso, che è quello che riteniamo il percorso corretto, ma che poi è. E abbiamo attivato, proprio per creare quella rete, i tavoli con Regione, con Alisa, di cui vi parlavo prima, per arrivare ad avere dei bandi sulle comunità sociosanitarie, per avere un confronto e un appoggio e un aiuto, perché bisogna lavorare in rete per risolvere questo problema, e quindi i tavoli sono tutti attivati e sono in corso. Per rispondere al consigliere Bruzzone, si tratta di percorsi socioeducativi per tutti. Le nostre comunità non sono gestite da personale del Comune di Genova, dipendenti del Comune di Genova, ma da enti del terzo settore che hanno la loro struttura. Noi, così è il sistema. Ora ci vuole l'accreditamento di cui parlavamo prima per poter aprire una comunità socioeducativa, e il percorso è quello gestito da loro sotto il nostro controllo. Poi c'era una questione sull'undicesimo posto, ecco, della consigliera Bruzzone, ora non mi risulta questo undicesimo posto e non ho capito su che cosa, perché proprio non ce l'ho. Ma questo è il sì, sono i posti SAI, non sono i posti dell'emersione, perché non ce l'hanno neanche loro. Li mandiamo noi. Non mi risulta, comunque io i nostri flussi li comunichiamo noi, quelli sono i flussi SAI, quindi come li distribuiscono, perché i percorsi SAI, perché sono differenti, perché è lo Stato che stabilisce i ragazzini che arrivano, ovunque arrivano, li distribuisce sul territorio in base a una loro classificazione. Noi comunichiamo ogni settimana i ragazzini che invece emergono sul nostro territorio, così come fanno tutte le altre, gli altri capoluoghi, e noi purtroppo non siamo all'undicesimo posto, tant'è vero che la Commissione Immigrazione del gruppo di lavoro per i minori stranieri non accompagnati, gestita da ANCI, di cui vi parlavo prima, ha sintetizzato delle piste di lavoro all'ultimo, che sono la necessità di applicare la norma per quanto riguarda la prima accoglienza, che è quello di cui vi dicevo prima, attraverso l'attivazione dei centri governativi di prima accoglienza, questi che finalmente da mercoledì scorso ha aperto il bando, su tutto il territorio nazionale, almeno uno per ogni regione, perché non coincideranno ovviamente coi capoluoghi, perché no, questo non sarebbe corretto, quindi sono regionali. Nella nostra regione i numeri che vi ho fatto sono tutti su Genova, perché sulle altre città non ci sono emersioni. E l'espletamento delle funzioni relative all'identificazione, all'accertamento dell'età, primo colloquio con individuazione della vulnerabilità, necessaria una prima valutazione psichiatrica, quello di cui vi dicevo prima, rintraccio di eventuali parenti sul territorio. Questa è la prima necessità che nasce da una nostra specifica richiesta. Necessità di attivare le equip olistiche per l'accertamento dell'età in ogni regione e provincia al fine di procedere immediatamente all'identificazione, perché vi dicevo che si presume la minore età, ma non è così. Noi abbiamo fatto fare, per alcuni casi evidenti, gli accertamenti al Gaslini e anni ne avevano 29, 32, 26, cioè un'età importante oltre 18, che quindi cambia completamente il sistema. Ampliamento SAI, come diceva la consigliera Lodi, è stato anche previsto in queste linee guida l'ampliamento SAI di 4.000 posti, perché questi sono necessari proprio anche per organizzare sul territorio l'arrivo in generale da ogni parte dell'Italia, non solo quelli che emergono sullo specifico territorio, quindi ampliamento SAI di 4.000 posti per far fronte al numero complessivo di minori sul territorio nazionale, consentendo la presa in carico diffusa, alleggerendo i territori sovraccarichi, adeguamento del SAI al fondo minori che prevede un rimborso pro capite fino a 100 euro, mentre oggi è 60. Uniformità delle strutture di accoglienza anche rispetto ai costi, quindi ai requisiti strutturali e organizzativi. Voi sapete che sono stati fatti dei bandi FAI invece con delle cifre così basse che gli enti del terzo settore non hanno potuto, non è che non hanno voluto, non hanno potuto partecipare. Diretto coinvolgimento della direzione alle questure e squadre mobili affinché si possano avviare indagini relativamente alla presunta tratta nella gestione dei flussi dei minori e al loro sfruttamento lavorativo in attività illegali. È necessario attivare un accordo tra Comune e Prefettura al fine di condividere le azioni intraprese e poter dunque avere accesso al fondo minori stranieri non accompagnati per riconoscimento delle spese. In tali casi si deve poter procedere all'autorizzazione temporanea di dette strutture in base a quanto previsto dall'articolo 19,3 bis del decreto legislativo 142 del 2015, autorizzazione prefettizia straordinaria. Sui territori sovraccarichi le strutture autorizzate sono piene, dunque i comuni devono in urgenza ricorrere a strutture emergenziali. Questo è quello che nasce ed è stato portato al Ministro dagli incontri della Commissione Migrazione di cui vi parlavo prima. Ecco, forse lei parlava delle regioni, della lista delle regioni. Bene, la Liguria... Sì, il problema però è che mentre negli altri casi delle altre regioni sono tutti divisi tra le varie città, i numeri che vi ho fatto, e quindi non possiamo paragonare quel criterio al criterio delle altre regioni, perché nelle altre regioni sono divise tra tutte le altre città, da noi sono solo a Genova come vi spiegavo prima.
Bene, grazie. Darei adesso la parola al rappresentante dell'assessore del municipio Centro-Ovest, Cavazzon.
Grazie Presidente. Io faccio una premessa, ci siamo già incontrati due volte sul territorio, sia con l'assessore Rosso che con l'assessore Gambino, perché recentemente nella zona di San Teodoro ci sono state delle problematiche notevoli che riguardavano proprio questo fenomeno. Tra l'altro le percentuali di minori o presunti minori che delinquono sono percentuali molto basse rispetto comunque al numero di ragazzi che vengono accolti, però creano senza dubbio dello scompiglio sul territorio nei cittadini, anche perché San Teodoro specificatamente è un quartiere molto tranquillo, con una grande densità di popolazione di persone anziane, come del resto in tutta Genova direi ormai, che non si sentono più sicure nell'uscire neanche di giorno, non solo la sera. Senza dubbio è un percepito, perché gli atti di delinquenza non sono così numerosi da giustificare il tutto, però noi sappiamo che dobbiamo ragionare sul percepito di solito e non sul reale. Io volevo porre alcune domande all'assessore Rosso, perché visto che ha dato diverse risposte numeriche, io vorrei capire questi ragazzi come sono divisi municipio per municipio. Mi auguro comunque che siano divisi equamente e che non succeda un po' quello che ha presagito nel suo intervento la commissaria Bruzzone, che certe zone cittadine siano più appesantite di altre e quindi si crei una problematica maggiore. Quindi vorrei sapere specificatamente per ogni municipio quanti minori ci sono. Poi ho sentito parlare di bandi regionali per nuove strutture. Benissimo, più adatte alla tipologia di ragazzi che stanno arrivando. Benissimo, io vorrei sapere i tempi per la realizzazione di queste strutture e soprattutto parliamo solo di cifre da dare a queste strutture, ma l'accreditamento in base a cosa si certifica? Mi spiego meglio, la tipologia della struttura quale deve essere? Il numero di educatori professionisti e mi auguro anche volontari, quale deve essere? Ci deve essere anche una sorveglianza, ahimè. Senza dubbio la prevenzione deve essere presa in considerazione in primis, però la sorveglianza è necessaria. Quanti inserimenti possiamo fare in queste strutture in base al numero di educatori professionisti che le compongono? Perché senza dubbio il problema, soprattutto quello della sicurezza, deriva da questa prima accoglienza, anche per i ragazzi stessi, anzi soprattutto per i ragazzi stessi, perché la gran parte di loro probabilmente arriva da noi con delle aspettative, con dei sogni, e comunque arriva da noi per cercare di migliorarsi. Ma poi l'esempio che hanno di questa minoranza di delinquenza spesso devi anche loro. Ho sentito parlare di colloqui con assistente sociale. Beh, io so benissimo che siamo molto carenti come numero di assistenti sociali. Il colloquio in che lingua avviene? Perché io penso che purtroppo il primo colloquio sia molto sbrigativo e con pochissima comprensione da parte dell'accolto, e invece deve essere la base per poter, permettetemi la parola che è una brutta parola, smistare la persona nella tipologia di accoglienza giusta. Ecco, vorrei che l'assessore Rosso rispondesse a queste domande. Grazie.
Sì, grazie assessore Cavazzon. Diciamo che credo che alcune problematiche siano già state trattate nella commissione precedente, comunque penso che l'assessore Rosso non abbia nessuna difficoltà a risponderle comunque in merito a queste precisazioni che lei ha richiesto. Prego, assessore.
Allora, intanto parto dall'ultima perché è quella che mi ricordo. No, va bene. Allora, gli assistenti sociali infatti lavorano tantissimo. Noi abbiamo degli uffici alle politiche sociali che sono d'eccellenza, con una dedizione al lavoro e un impegno fuori dal normale. Io l'ho constatato e mi piace ripeterlo. Così come lavorano con grande coscienza, attenzione e impegno gli enti del terzo settore in questa situazione. Stiamo pur sempre parlando di minori e ognuno di noi ha la propria coscienza personale, oltre che il ruolo che riveste. E davvero qui è una squadra. E lavorano insieme ai mediatori linguistici. Sempre esiste un mediatore linguistico quando il ragazzo, che come nella maggior parte dei casi, non conosce la lingua italiana. È proprio una struttura creata per fare in modo che si possa comprendere con chi si sta parlando e su che elementi si può lavorare per l'inserimento. E poi abbiamo in pratica constatato che circa dal 10 al 15% a seconda dei momenti e dei flussi i ragazzi sono ragazzi che delinquono, purtroppo la prima accoglienza per noi dovrebbe anche servire proprio per fare delle indagini, perché molti di questi ragazzi che vengono magari anche con attraverso organizzazioni criminali che li portano qua, questi ragazzi spesso hanno già commesso reati in altre nazioni anche europee o comunque, e quindi sono schedati, ma se non si riesce a fare questo passaggio insieme alle questure, poi diventa difficile fare una distinzione tra coloro che delinquono, hanno già preso un tipo di strada e quindi dovrebbero seguire un percorso rieducativo differente nei centri, quelli organizzati diciamo dal Ministero di Grazia e Giustizia, che non sono ovviamente dei veri e propri carceri, ma sono comunità con delle caratteristiche diverse dalle nostre comunità socioeducative, e inserire questi ragazzi nelle comunità nostre crea dei problemi a chi invece il percorso educativo lo deve e poter fare, perché questo è quello che noi crediamo. E quindi questo per rispondere a quest'ultima domanda. Ecco, le strutture non decidiamo noi dove vengono aperte, perché ripeto, l'organizzazione è quella del terzo settore in base al regolamento, quello approvato che avete visto tutti. Io posso dirle allo stato attuale dove sono. Una ponente, due nel medio ponente, sei nel centro-ovest, cinque nel centro-est, due a Levante e due nella bassa Val Bisagno allo stato attuale. Dovranno essere aperte altre due, giusto? Sì. Dovranno essere quindi quattro in totale. Ho sbagliato qualche dato? Due ne ho qua. Quattro, se sono quattro, sono quattro. Probabilmente sono due separate. Sì, vabbè, ho fatto uno unico. Due di emergenza. E comunque ora se questo bando prevederà qualche che dovremmo aprirne delle altre ovviamente, perché poi le strutture non possono essere con troppi ragazzi, se i numeri sono 582 allo stato attuale sul territorio. Ho risposto a tutto o mi sono dimenticata qualche cosa? Mi scusi. Come scusi? Uno a ponente, quattro nel medio ponente, sei nel centro-ovest, 5 nel centro-est, 2 a Levante, 2 nella bassa Val Bisagno.
Azione d'ordine, chiedo scusa, nel regolamento si dice appunto che articolo 19,1, nessun consigliere può parlare, commissario può parlare più di una volta sullo stesso argomento, e quindi mi spiace ma non posso darle la parola. Prego.
Ho finito.
Professore, se voleva, allora, uno, ripetere i dati, uno ponente, quattro medio ponente, sei centro-ovest, cinque centro-est.
Però mi risultano due nel medio ponente, una ponente, due nel medio ponente, sei nel centro-ovest, cinque nel centro-est, due a Levante, due in bassa Val Bisagno.
Va bene, grazie. Grazie per la precisazione. Ok. A questo punto, se l'assessore ha concluso il suo intervento. Volevo intanto salutare il signor Infantino della CGIL Genova e anche Carbone, signor Carbone, buongiorno, benvenuti. Poi vediamo se è arrivato qualcun altro, penso di avere la Will, aspetti che vedi, mi dice il suo cognome? Cadil Will, della Will. Bene, grazie. Allora, a questo punto io concludo la mia parte, passo la parola al Presidente, mi allontano un attimo, passo la parola al Presidente Falcone per poi dare la parola agli auditi, sempre con la preghiera dei 5 minuti, così poi dopo i commissari possono intervenire ancora relativamente agli interventi degli auditi. Va bene anche per voi? Grazie.
Allora, grazie al Presidente Notar Nicola, io rinnovo i saluti a tutti quanti voi. Procediamo con gli iscritti, come auditi. Commissario Lodi, si era prenotata? Perfetto. Allora, procediamo con il dottor Costelli. Ecco, pregherei un attimino se tre parole di presentazione, così rinfreschiamo la memoria. Grazie.
Buongiorno, grazie per l'opportunità anche oggi. Il mio nome è Costella, in realtà, no, Pippo, e sono direttore di Defense for Children International, che è un'organizzazione internazionale che ha sede nazionale qui a Genova. E da anni ci occupiamo di questioni legate a minorenni stranieri non accompagnati e sistemi di accoglienza non solo a livello cittadino ma a livello nazionale e internazionale. Ed è da qui che vorrei partire nel mio intervento. Esiste ormai una consolidata analisi e degli standard che vengono definiti a livello internazionale su questa questione, che non è una questione nuova, è una questione che almeno ha 20 anni, diciamo. In Europa ci sono degli standard precisi, delle analisi anche rispetto alla complessità del problema, che hanno portato a sperimentazioni, a identificazioni di misure, per cui la situazione che vive in questo momento Genova è una situazione più che conosciuta a livello internazionale, così come sono più che conosciuti in genere gli standard che dovrebbero essere applicati. Nella scorsa audizione avevamo richiamato al fatto che in Italia noi abbiamo questa legge 47 che più o meno considera questi standard, e quello che manca naturalmente è l'applicazione, c'è una divergenza tra quello che dice la legge e la sua applicazione. L'invito che avevamo fatto, tanto per riconnettermi a quanto avevamo già detto, è di considerare la legge 47 nella sua articolazione come una sponda importante per determinare strategie e politiche. Io invito ancora una volta, non tanto per autoreferenzialità, a leggere il rapporto che abbiamo fatto sulla Liguria in merito appunto a quanto è applicata, quali sono le criticità sulla legge 47, perché altrimenti il rischio è di ridire sempre le stesse cose. L'elemento che naturalmente deriva da questa analisi è che le situazioni di emergenza che abbiamo vissuto anche a Genova derivano da un deficit di analisi e di strategia. Vuol dire capire qual è il fenomeno. Stiamo parlando di minorenni stranieri non accompagnati, cioè persone minorenni che da un paese extraeuropeo arrivano in Italia senza la famiglia. Quindi ci sono poi una serie di problematiche legate ai minori che arrivano con la famiglia, ma qui stiamo parlando di minori stranieri non accompagnati, e la legge 47 prevede appunto un'analisi e una specifica legislazione sulla legge 47. Non posso, nel tempo breve che c'è, rimandarvi a questa nostra pubblicazione, dove ci sono anche delle analisi monografiche su tutti i problemi, mediazione culturale, processi di presa in carico, qualità dell'accoglienza. Ci sono tutta una serie di cose che a mio avviso andrebbero conosciute per poter determinare, diciamo, una politica, una strategia. Ed è proprio questo, diciamo, il punto che vorrei proporvi oggi. Abbiamo visto la determina, abbiamo visto il disciplinare, noi ci aspettavamo, diciamo, dalla scorsa commissione che si sviluppasse un progetto strategico sulla base di standard ormai consolidati. Un progetto strategico naturalmente deve considerare la complessità della vicenda, che vuol dire minori stranieri, che non sono, diciamo, la natura dei minori stranieri che vengono oggi in Italia, non è che, a parte le nazionalità, non è che è cambiata, né la problematica di questi minori stranieri. Quindi sappiamo da analisi internazionali che in qualche modo c'è una situazione di variabilità dalle nazioni a secondo anche delle situazioni geopolitiche, ma essenzialmente le problematiche sono spesso molto simili, quindi c'è già un'analisi su questo. E penso che la nostra discussione dovrebbe essere informata da questa analisi che ha anche determinato delle strategie. A nostro avviso manca, no, ancora, cosa che ci aspettavamo, un progetto strategico, un progetto di carattere socioeducativo. Noi abbiamo detto che le emergenze derivano spesso da contesti che non funzionano, contesti di accoglienza. Questa è un'analisi nazionale ma anche internazionale e cittadina. Le situazioni che abbiamo vissuto a Genova, noi abbiamo proposto la lettura, e siano essenzialmente proporzionate non tanto al numero, sicuramente c'è un problema organizzativo, no? Ma sono proporzionate rispetto alla creazione di una vulnerabilità e di un'emergenza. Una persona è vulnerabile e si trova in una situazione in emergenza in relazione al tipo di contesto che va a trovare. Non credo che siano aumentate le questioni, chiedo ancora due minuti, Presidente, se mi concede, sono aumentati in effetti i minorenni stranieri che entrano in contatto col sistema di giustizia, ma di nuovo è un problema relativo a una mancanza di gestione, e il fatto che Torino e Milano chiudano i posti è una violazione palese di quello che prevede la nostra legislazione, quindi non è che facciamo del bene a tenere aperte, no, le possibilità per i minori di essere accolti. Stiamo semplicemente applicando il nostro ordinamento normativo. Non può essere pensata in termini filantropici o con il buon senso del padre di famiglia questa questione e basta. Servono le regole, ma le regole devono essere legate a un progetto strategico di carattere socioeducativo. E qui io stiamo facendo un accordo col Dipartimento, abbiamo già fatto un accordo col Dipartimento per fare un'analisi a livello nazionale. Abbiamo in questi mesi passati, nei passati due anni, realizzato per la Agenzia per i diritti fondamentali della persona della Commissione europea un manuale sulla tutela dei minori stranieri, dove abbiamo considerato tutte le variabili possibili a tutti i livelli per poter rispondere in modo efficace a questo problema in conformità con la legge. No? Questo manuale uscirà a gennaio e verrà diffuso in tutti i 27 paesi dell'Unione come referenza fondamentale. No? Quindi sto parlando dal punto di vista non tanto del grillo parlante o di quello che vuol fare polemica, no? Sto parlando di applicare, diciamo, dei criteri di carattere scientifico a quello che stiamo facendo. Sono 20 anni che questa cosa viene studiata, nelle risposte e tutto quanto. E a me sembra, personalmente lo dico senza spocchia, diciamo, che la nostra discussione spesso sia molto rudimentale, no? E tutte le volte si parla di una cosa o dell'altra. Un'analisi di carattere sistemico, secondo noi, è necessaria, sono necessarie competenze, necessaria formazione. È necessario un monitoraggio costante, diciamo, del problema. Le questioni di eccellenza, diciamo, l'eccellenza deriva da un'applicazione di criteri, di metodi, di conoscenze. A mio avviso a Genova, purtroppo, diciamo, siamo molto indietro con questa questione per una conoscenza accessibile, sia dal punto di vista dei numeri che della qualità che del progetto socioeducativo che deve sostenere una strategia, prima ancora di imporre delle discipline che non possono certamente sostituirsi alla qualità. Grazie.
Grazie a lei, dottor Costella. La parola adesso al dottor Firpo.
Sì, grazie, buongiorno a tutti e grazie ovviamente dell'invito. Ringrazio chi mi ha preceduto, il dottor Costella, che ha parlato della legge 47 del 2017, che praticamente non è altro che una legge di tutela dei minori che arrivano non accompagnati. Cosa prevede questo? Qual è lo scopo principale di questa legge? Lo scopo principale di questa legge è di strappare questi minori al traffico delle organizzazioni criminali, perché purtroppo, mi dispiace, molti di questi scappano, non fanno nemmeno le cene di accoglienza e vengono subito immediatamente ingaggiati da questi delinquenti per i loro traffici. È chiaro e evidente che questa legge cosa prevede? Prevede l'accoglienza, prevede tutto un iter sanitario, dove è già stato detto, ma ovviamente le persone devono essere controllate, prevede eventuali permessi di soggiorno e prevede anche dei diritti che devono avere i minori. Quindi il richiamo è quello di cercare di fare in modo e maniera, ovviamente questo non riguarda Genova o la Liguria, riguarda tutta la nazione, di fare in modo e maniera che la legge, 44, la legge 47 sia osservata nel miglior modo possibile. Poi volevo richiamare l'attenzione su una persona, su un prefetto che secondo me ha fatto tanto su questa tematica. È stato il prefetto di Genova dal 2014 al 2019, si chiamava Fiamma Spena e si è adoperata in tutti i modi possibili per cercare di risolvere al meglio queste situazioni. Sto parlando di prefettura perché è l'organo preposto in questa situazione. Poi ce ne sarebbe da dire anche per quanto riguarda il discorso delle SAI, del sistema di accoglienza integrazione. Anche qua dovrebbero essere aumentati i posti e magari si dovrebbe pensare anche a una redistribuzione, cioè se ci sono delle città che hanno luogo in sofferenza, cercare di aumentare magari il numero di queste strutture. Per poi invece parlare a quelle che sono le strutture di emergenza temporanea, e anche qua che dai dati che sono stati comunicati prima dall'assessore stiamo parlando, se non ho scritto male, di 209 persone, a fronte ovviamente dei 183 delle strutture SAI e dei 582 che sono presenti sul territorio. E qui sorge un altro problema, che è quella della qualità dei servizi che si danno, quindi degli educatori, delle persone preposte a fare in modo e maniera che i minori vengano trattati nel migliore dei modi, fermo restando quello che è stato detto in precedenza, e verificare anche se fra i minori ci sono persone che hanno avuto passati delinquenziali, perché ovviamente bisogna agire in maniera diversa, perché sappiamo benissimo che se noi abbiamo delle persone decise a fare un percorso e mischiamo dentro delle persone che invece questo percorso non lo vogliono fare, creiamo problemi anche agli altri. Quindi insomma l'invito è quello, oltre del discorso della legge 47, di cercare di fare in modo e maniera di coinvolgere l'attuale prefetto, la prefettura, e cercare di farsi dare più aiuto possibile. Credo che questo sia necessario per cercare di, non dico risolvere, ma tamponare al meglio la situazione. Grazie.
Grazie a lei. Diamo adesso la parola alla dottoressa Spigoli.
Buongiorno. Allora, una risposta ad alcune domande che sono state fatte in maniera trasversale. Tutte le strutture che gestiamo e che sono in convenzione col Comune, accreditate col Comune, rispondono ai criteri definiti dalla Regione Liguria e casomai migliorati dal Comune di Genova rispetto a criteri strutturali, cioè i posti dove li accogliamo devono avere determinate caratteristiche, quindi di abitabilità, di capienza delle stanze, di godibilità e fruibilità dei locali e anche di sicurezza dei lavoratori. Tutti i lavoratori che impieghiamo sono lavoratori assunti col contratto collettivo delle cooperative, possiamo dire che è un brutto contratto, si può dire, nel senso che vengono pagati poco, ma come dire, sono assunti. Il manuale di autorizzazione di Alisa prevede che siano impiegati in questo tipo di strutture, cioè le strutture per minori stranieri non accompagnati, almeno 3 per figure educative, di cui una con funzione di coordinamento. Quindi minimo abbiamo 3 educatori per 20 ragazzi, che è il massimo definito dallo standard della regione per le strutture per minori stranieri non accompagnati. Le altre figure sono figure di supporto, operatori di supporto, che hanno comunque determinate caratteristiche di competenza minima e spesso sono persone, noi utilizziamo spesso persone in lingua, mediatori in lingua, perché questo ci aiuta a gestire l'accoglienza anche in prima battuta, perché non è, arrivano in questo momento anche ragazzi in prima battuta, quindi non c'è il filtro della prefettura, della primissima accoglienza, come diceva l'assessore, in questo momento non esiste, quindi da noi i ragazzi vengono inseriti così, in prima battuta, possono anche essere inseriti di notte, ok? La polizia ce li porta e noi li inseriamo, se c'è posto ovviamente. Quindi avere personale che conosce le lingue e le culture di riferimento per noi è un valore aggiunto. Ci aiuta anche nella gestione, nei rapporti con le assistenti sociali e col comune stesso. Ci aiuta a spiegare meglio le regole ai ragazzi, perché noi le regole, ovviamente, abbiamo dei regolamenti, uno è quello del comune, ma poi abbiamo anche i regolamenti delle nostre strutture interne, vengono inseriti in un ambiente, in una casa sostanzialmente, e come tutte le case ha delle regole. Sto cercando di stare dentro i tempi. La complessità è alta, sicuramente, perché abbiamo ragazzi di varie età, in questo momento abbiamo anche ragazzi che arrivano magari inseriti in struttura, o arrivavano, meglio, inseriti in struttura anche a 17 anni e 10 mesi, perché erano comunque minori, il che significa che il percorso socioeducativo che tutti noi comunque teniamo ben presenti nelle strutture, e sono tutti progetti socioeducativi di qualità, sono scritti, ci sono dei progetti educativi individualizzati, vengono discussi anche con gli assistenti sociali, vengono condivisi con i ragazzi, cioè, chiaramente se ci arriva un ragazzo di 17 anni, 10 mesi, poco possiamo fare se non offrirgli uno screening sanitario, dargli le visite mediche più urgenti, cercare di fargli avere i permessi che si riescono ad avere in quel tempo, ma ovviamente intorno abbiamo tutta una cornice che dovrebbe essere di supporto e talvolta burocraticamente non lo è. Questo, come dire, però non dipende solo da noi, ovviamente. Si cerca di fare il massimo con le risorse che abbiamo. Facciamo il massimo anche in sinergia con l'ufficio comunale, Cittadini Senza Territorio, che ha un grosso supporto per le nostre strutture. Noi lavoriamo molto in rete con loro e lavoriamo anche molto in rete tra enti, cioè tra di noi ci parliamo, perché a un certo punto nel mezzo del marasma ci siamo resi conto che dovevamo parlare molto di più tra di noi per avere delle linee comuni, spesso i ragazzi poi vengono spostati da una struttura all'altra, quindi ci raccontiamo anche i ragazzi, e ci passiamo i progetti, in modo che non venga frammentata la storia del ragazzo. Le strutture sono suddivise in emergenze, setting emergenziali, che sono quelli che sono in accreditamento in questo momento, che però hanno, come dire, le richieste dell'accreditamento sono molto simili a quelle delle altre strutture. Poi ci sono delle prime accoglienze SAI e ci sono delle seconde accoglienze SAI. Questo percorso è, questo percorso viene gestito insieme al comune e dalle emergenze si cerca poi di inserire i ragazzi nei posti più giusti per i ragazzi, parlando con gli assistenti ma parlando anche fra noi enti. Quindi c'è un grosso lavoro di rete dietro che tutti quanti stiamo tenendo. Ovviamente quella percentuale di ragazzi che delinquono, deviano, eccetera, non aiuta e non aiuta sicuramente la percezione, ma la maggioranza dei ragazzi che seguiamo invece sono ragazzi che stanno dentro questi percorsi. Finito.
Grazie e grazie per le precisazioni che credo siano state utili. La parola adesso al dottor Infantino.
Ma intanto buongiorno a tutti e grazie di questa nuova commissione dedicata. C'è un tema che vorrei sottoporvi perché forse non è stato completamente trattato. Sarebbe utile nei percorsi, e ci siamo dati anche rispetto agli elementi auditivi, ma non solo a questo, andare a strutturare formule che consentano agli auditi, ma poi in linea generale alla città e quindi alla cittadinanza, di andare a cogliere attraverso uno screening complessivo di quello che avviene durante i mesi nei percorsi dell'accoglienza. Cioè, ci piacerebbe sapere, ad esempio, quante collocazioni rispetto all'indirizzo sul mondo del lavoro avvengono attraverso la gestione diretta dei nostri CEI. Ma ci piacerebbe soprattutto comprendere come mai una fascia ampia, che è quella che va dai 15 ai 18 anni, in questo momento è abbandonata a se stessa. Noi comprendiamo l'essere saturi i centri, dopodiché non comprendiamo il fatto come dai 15 ai 18 anni, sino ai 18 anni, si sia ancora minori e non si abbia alcun supporto in questo momento. Queste sono notizie che ricevo da chi lavora all'interno dei centri e credo siano notizie essere in possesso anche dell'assessore Rosso, immagino. Anche perché poi il tema è d'accordo l'andare a comprendere chi è minore e chi non è minore, dopodiché se io sono minore a 15 anni e un mese, lo sono anche a 14 anni e 11 mesi. Questo è un tema a cui vorrei avere risposta, nel senso che diventa preoccupante, cioè vuol dire che nel sistema di accoglienza c'è una fetta che riguarda 3 anni quasi, completamente abbandonata a se stessa. E allora io credo che non ci possano essere figli di un Dio minore rispetto a questa tematica. Poi mi permetto di aggiungere alcune altre cose. Bene i bandi in essere, bene i dati che ci ha fornito, dopodiché al di là dei dati io credo che vada rivisto completamente il sistema di gestione dell'accoglienza. Perché se non facciamo questo, noi creiamo situazioni che lavorano sempre e costantemente in emergenza, dove poi anche le sue frasi hanno un senso, no? Quando dice che praticamente qualcuno diventerebbe idolo di altri perché ha portato armi con sé. Cioè, non è il buono, il brutto e il cattivo un film, eh? Questa è un'altra cosa. Io credo che poi, mi scusi assessore, c'è un altro tema, cioè quando lei parla di impuniti, allora intanto bisognerebbe diversificare la questione tra impuniti e imputabili, perché sono due cose distinte e separate, ma poi credo che dobbiamo porci anche delle questioni legate alle sinergie che andiamo a creare, voglio dire. Noi abbiamo vissuto un'estate caldissima rispetto a centri di accoglienza saturi, con temperature sui 40 gradi all'esterno. Avete gestito l'emergenza, dopodiché da 2 mesi a questa parte non abbiamo saputo più niente di cosa è successo rispetto alle questioni, se non dai giornali. Io credo che se la vostra commissione abbia la pretesa di funzionare, credo dobbiamo dedicare scadenze diverse e molto più ravvicinate su temi così importanti, anche perché poi vi sono responsabilità anche giuridiche dirette al comune rispetto alla gestione di queste questioni. Quello che fa male, anche perché qua abbiamo tutti i capelli bianchi quasi e credo siamo tutti padri di famiglia, è, come diceva lei, pensare a come gestire situazioni rispetto a persone che sono completamente indifese. Arrivano indifese e noi dobbiamo tramutare queste persone in persone che abbiano quantomeno la percezione di essere difese. Difese nel loro diritto di essere minore, difese nel loro diritto di poter esplicitare tranquillamente il fatto di poter avere un futuro, e di questo dobbiamo sentirci tutti responsabili, dagli operatori che in linea diretta gestiscono i centri, ma soprattutto da parte della politica. Poi c'è tutta una questione legata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore. Io credo che su questo invece noi dobbiamo fare delle riflessioni. Dobbiamo fare delle riflessioni perché gli assistenti sociali sono pochi, dobbiamo fare delle riflessioni sul fatto che i collaboratori sono pochi e dobbiamo fare delle riflessioni sul fatto che ci sono spesso persone che svolgono lo stesso lavoro ma che hanno diritti e salari completamente diversi. Questo lo dico nel rispetto del mio ruolo, chiaramente, ma lo dico anche nel rispetto del servizio che poi noi diamo ai minori non accompagnati in questo caso, ma in tema più generale sul tema dei servizi sociali che voi andate a definire attraverso regole, ma che poi creano discrepanze sul fatto che ci sono lavoratori poi di serie A e lavoratori di serie B. Io credo che su questo una riflessione congiunta vada fatta, anche rispetto alle continue esternalizzazioni di alcuni servizi. Io credo che su alcune questioni lo Stato, il Comune e comunque gli enti locali in generale debbano avere maggior peso nella gestione di queste vicende. Grazie.
Grazie a lei. Adesso diamo la parola al dottor Rizzio.
Grazie, buongiorno. Ma aggiungevo qualcosa a quello che ha già detto la collega Rossana Spigoli, mi sono segnato alcune cose. Il tema dell'accoglienza dei minori stranieri, l'abbiamo detto tutti quanti, è stato oggetto quest'anno di un'emergenza che è stata data dai numeri. Abbiamo iniziato già a dicembre dell'anno scorso, di quest'anno, a aumentare sistematicamente il numero delle strutture di accoglienza perché continuavano ad arrivare minori, il Comune doveva piazzare questi minori e con un grandissimo sforzo organizzativo degli enti del terzo settore e del Comune, devo dire. C'è stato sempre grandissimo dialogo con gli uffici tecnici del Comune, con l'assessorato oggi. Rispetto a questo abbiamo accolto i minori perché non si può fare altrimenti, non si possono tenere in albergo erano gestiti, non riusciva il Comune a gestirli, andavano messi in sicurezza e mettere in sicurezza vuol dire trovare una struttura, arredarla, trovare gli educatori, come diceva la collega Rossana, quindi persone con i titoli e mediatori, comunque persone con esperienza, perché tutte le persone che inseriamo a lavorare hanno esperienza nell'accoglienza di stranieri, sono stati stranieri a loro tempo accolti, quindi sono pratici delle pratiche. E comporre un'equipe non è una cosa da poco, andate a vedere i problemi, sono riportati anche sui giornali oggi, della carenza cronica di educatori professionali, di assistenti sociali, di persone con i titoli validi, ma le nostre strutture sono strutture con un'equipe multidisciplinare, scusate, con criteri dettati dal Comune e che sono oggetto di accreditamento, tutte, anche le strutture in primissima emergenza, ok? Questa è una cosa che ci tengo a dirla perché per noi è uno sforzo organizzativo pazzesco, ma non è che prendiamo le persone e le mettiamo lì con un guardiano, ok? Punto numero due, il tema della sicurezza. Quello che mette in crisi i centri di accoglienza oggi non sono i numeri di accoglienza, perché trovata la struttura, trovate l'equipe, la struttura gira a orologio. Non è un problema, è il nostro mestiere fare questo e educare e integrare le persone da tutti quanti, da 20 anni, 30 anni, lavorando in sussidiarietà col Comune. Il problema che è creato oggi, lo diceva già l'assessore, dal problema sicurezza, cioè quelli che commettono reati e hanno delle denunce, cioè sono denunciati, hanno delle denunce a piede libero, perdonatemi se uso termini impropri, io sono psicologo, non avvocato, e questa cosa qua, se rispetta il criterio della legge, perché un minore, mi insegnate, è più tutelato rispetto a un adulto, no? Il diritto penale prevede questa cosa non fa giustizia. Allora, una cosa, ne so poco da avvocato, ma da psicologo, la differenza tra legge e giustizia in termini educativi è un elemento fondamentale, ok? Fondamentale, perché un minore denunciato a piede libero per un furto aggravato, fatto con più persone, hanno strappato una catenina, che torna e viene riportato dalle forze dell'ordine in comunità, è un disastro per tutto il gruppo accolto. Ok, questo ci tengo a dirlo perché l'abbiamo già detto al Tribunale Minori, alla Procura dei Minori, va bene applicare la legge, ma un conto è la legge, un conto è la giustizia. Il vero tema oggi, secondo me, la vera emergenza è questa, ok? Lavorare sulle persone autori di reato e differenziare i percorsi, non per creare delle differenze, ma per far sì che le persone che vengono qui, che hanno bisogno di lavorare, perché sono tutti minori mandati perché hanno bisogno di lavorare, ok? E hanno bisogno di integrarsi, trovino percorsi sani e non vengano attirati dal sistema delinquenziale che è molto attrattivo, okay? A Genova come in tutte le città. Okay? Terza cosa, che cosa facciamo con i minori? Facciamo tanto, perché al di là del PEI, del progetto educativo individualizzato che il Comune ci chiede anche per le strutture in emergenza, in primissima emergenza, facciamo proprio tanto, perché li iscriviamo a scuola in CPA, cerchiamo dei volontari per fare il corso di italiano, li iscriviamo alle varie associazioni di volontariato che esistono sul territorio per fare lezioni integrative di italiano, perché l'italiano col CPA non è tutti i giorni a scuola come gli altri ragazzi, ok? Soltanto quelli sotto i 14 anni li iscriviamo nelle scuole medie per cui fanno il percorso tutti i giorni, sono ore durante la settimana. Poi devono trovare un lavoro, devono fare un'esperienza di tirocinio, li iscriviamo ai CEL, centri educativi per il lavoro, che sono servizi in convenzione con il comune, attiviamo delle borse al lavoro con enti finanziatori terzi, perché l'esperienza del tirocinio, il tirocinio fatto, l'esperienza, oltre a far guadagnare qualche soldo ai ragazzi che mandano a casa, abbiamo le ricevute anche dei soldi mandati a casa presi dai pocket money, oltre a quello è per loro un criterio che servirà per il permesso di soggiorno per maggiore età, perché devono dimostrare di aver avuto, di avere conoscenza della lingua italiana, di aver fatto un'esperienza di tirocinio e poi il parere positivo, finisco, il parere positivo dell'assistenza sociale del servizio del CST del comune su un percorso positivo di integrazione. Sono questi elementi fondamentali, perché sennò lasciamo un ragazzo a 18 anni per strada senza la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, quindi è un clandestino, è tecnicamente è realmente un clandestino. Basta. Grazie, scusate.
Grazie. Passo la parola adesso la parola al dottor Mazzacalanti.
Grazie, un saluto a tutti da parte del Garante. Dicevo che forse sotto il profilo formale il Garante poi dovrebbe parlare o più che altro esprimere pareri e convincimenti su specifici atti, diciamo, che derivano dall'ente locale comune. Credo che però il tenore di questa discussione e l'interesse che tutti abbiamo anche per la concretezza, ecco, della situazione mi spinge a dire qualche parola molto semplice, cioè sulla complessità del tema siamo tutti d'accordo, sullo sforzo che tutti stanno facendo anche. Naturalmente qui dico una banalità, certo, il minore in albergo abbiamo visto che è un non senso e è qualcosa che contrasta con la legge Zampa, però a livello, diciamo così, ecco, di quella che è la sopravvivenza, mi sembra meglio in via del tutto emergenziale un ricorso del tutto provvisorio a una struttura anche alberghiera dove comunque il minore può essere raggiunto da un assistente sociale, da un mediatore culturale, in modo da poter essere ascoltato e comprendere effettivamente quale potrà essere la sua migliore collocazione, che il nulla. Cioè, quindi andando a un punto che davvero è problematico, ci diceva l'assessore che a differenza di Milano e Torino che hanno chiuso l'accoglienza, e io non comprendo neanche bene che cosa voglia dire, perché avrebbero adottato un atto formale in cui tengono un comportamento illegittimo, ecco, quindi non mi è molto chiaro. L'assessore ci ha detto Genova non siamo ancora a questo punto, magari non dormiamo di notte ma vogliamo, ecco, trovare una soluzione, quindi mi pare che uno dei primi passi dovrebbe essere quello di verificare con il privato sociale e tutte quelle che sono le associazioni e gli enti che sul territorio si occupano di accoglienza, di verificare come affrontare queste situazioni emergenziali. Immagino che ci saranno minori che, come ci è stato detto, o perché delinquono o per altri motivi abbandonano la comunità, ci sono minori che hanno come obiettivo un'altra nazione o un'altra città, ci sono forse minori che in qualche modo vengono espulsi per ragioni di regolamento o vengono trattenuti in comunità. Qui sì, si hanno commesso dei reati, per cui la comunità in questo caso è la comunità specifica per il minore deviante. Quindi voglio dire, c'è anche da tenere un monitoraggio rispetto a quelle che è la capienza, perché forse, ecco, qualche posto, sia pure minimale, può essere trovato. Quindi mi permettevo solo di evidenziare, insomma, questo aspetto, a fronte naturalmente della necessità che tutti coloro che si occupano di questo problema abbiano la possibilità di confrontarsi, forse anche più di frequente, proprio per, diciamo così, ecco, cercare di addivenire a qualche risultato e soprattutto a una maggiore chiarezza di quello che succede. Scusate se mi sono inserito, spero non impropriamente, grazie.
Grazie a lei, dottore. Passiamo la parola al dottor Cadili.
Sì. Grazie, buongiorno, intanto vi ringrazio, mi scuso nel senso che non la persona che doveva venire aveva seguito anche la precedente audizione, quindi mi spiace se non sarò così preciso come poteva essere la persona che doveva venire questa mattina. A parte la condivisione con i colleghi che sono già intervenuti, io volevo capire, al di là del nuovo progetto, sui fondi già allocati del PNRR, quanto si stia investendo per potenziare questa rete e quindi per poter dare questa risposta. Mi pare che non sia stato detto e quindi al di là del nuovo progetto che cosa attraverso il PNRR il Comune di Genova insieme anche a Regione stanno mettendo. La questione che ha sollevato in questo momento Massa Galanti, noi siamo contrari all'inserimento anche temporaneo di ragazzi in albergo. Io stesso ho lavorato ai servizi sociali e spesso quando mettiamo qualcuno per qualunque situazione in emergenza in albergo, non essendoci una sorveglianza, dall'albergo fuggono, dall'albergo spariscono e quindi noi non facciamo un buon servizio inserendo minori in albergo. Per quanto riguarda appunto l'inserimento, è necessario rivedere il sistema e inserire e fare strutture che non siano così enormi, dove concentrare molti minori nello stesso ambiente può provocare situazioni di disagio e di malessere. Quindi le strutture per questo tipo di intervento, per quanto ci riguarda, dovrebbero essere distribuite sul territorio e non devono avere dimensioni molto grandi. Volevamo anche capire laddove ci sono i minori, la cui responsabilità primaria è della prefettura, quali tipo di rapporti il nostro servizio sociale ha direttamente con la prefettura, con che frequenza e con quali risposte da parte della prefettura. Altra questione, quello dell'inserimento e di costruire insieme al PEI un inserimento è un indirizzo al lavoro. Noi pensiamo che sia utile come organizzazioni sindacali che si facciano anche percorsi di inserimento, ma non solo di indirizzo, anche su lavori che potrebbero avere un'immediata occupazione. Ne possiamo pensare a diversi, a noi mancano gli elettricisti, ma possiamo fare una serie di elenco di professioni che mancano e che magari per ragazzi inizialmente, facendogli un percorso, possono anche essere indirizzati a mestieri di questo tipo, lasciando naturalmente la libertà di questi ragazzi poi di costruirsi un futuro anche da un punto di vista culturale diverso. Responsabilità degli operatori, ne hanno molta, è stato detto dall'assessore, per fortuna abbiamo degli operatori che hanno una grande responsabilità nel prestare la loro attività, ma ciò non vuol dire che vada anche lì rivista una organizzazione affrontata, si prega che la si affronti anche con le organizzazioni di categoria, perché sui servizi sociali sono anni che non abbiamo più confronti, non dico anni, ma insomma molti, molti mesi, dove sarebbe necessario ridiscutere anche su alcuni aspetti a carattere organizzativo. Non solo, ma quello che si diceva, la relazione con le reti delle associazioni, si diceva anche che oggi ormai, anche da parte nostra, e quindi lo chiediamo anche alla politica, che a parità di prestazione che avvenga nel terzo settore o che avvenga nel pubblico, i compensi debbano essere uguali. Non si possono fare lavori così faticosi, con una richiesta così professionalizzata e non avere un'adeguata retribuzione. Quindi merita davvero una grande riflessione tutto il sistema e quindi noi siamo qui per discutere il sistema. Problema sicurezza, non cerchiamo di fare attività improprie, in questo caso parlo per la polizia locale, quindi visto che c'era anche l'assessore prima alla sicurezza, non dobbiamo utilizzare la polizia locale per interventi di polizia che dovrebbe essere svolta da altre forze di polizia e quindi distraendoli su attività che invece sono diverse. quelle che devono svolgere. Come al solito non bastano pochi minuti per poter discutere di queste questioni, comunque io vi ringrazio, ringrazio di questa audizione. Una cosa che vorrei fare tra i presidenti di commissione, vi preghiamo, questo faccio una preghiera, così rimane anche registrata, quando fate delle convocazioni delle organizzazioni sindacali su argomenti così importanti, vi chiediamo di farlo con tempi un pochino che ci permettano di poter essere qui, non solo, ma di poter essere qui con dati, con conoscenze, in maniera che questi dibattiti non diventino un aspetto formale e di passerella anche per i nostri interventi. Vi ringrazio.
Grazie. Diamo la parola adesso alla dottoressa Giovine.
Eccomi. Niente, io volevo aggiungere ai miei colleghi due punti sull'idea, sul sistema di accoglienza in generale. C'è stato secondo me un impegno da parte di tutti noi nella rete, insieme al Comune. Nell'ultimo anno l'accoglienza parte sia da una primissima accoglienza, quindi parliamo di minori, fino ad arrivare alla maggiore età. Questa è una novità dell'ultimo anno, sono stati aperti anche dei nuovi alloggi autonomia per i neomaggiorenni che danno la possibilità a chi merita di poter avere un po' di tempo per essere inserito sul territorio genovese, sia a livello abitativo che lavorativo. Credo sia importante sottolinearlo, anche qua il nostro impegno come educatori è notevole e faticoso. E l'altro punto è un lavoro collaterale esterno alla comunità e alle comunità di primissima accoglienza e di seconda accoglienza, è quello col territorio. Prima veniva citato il municipio ovest, io sono nel municipio centro-est. Una delle fatiche più grosse è quella di far sì che l'ambiente intorno a questi ragazzi sia realmente accogliente. Chiunque di noi domani scoprisse che nel proprio palazzo viene ospitata una comunità, non credo farebbe proprio i salti di gioia, e questo, al di là dei pregiudizi e dei giudizi che ci possono essere, crea dei problemi anche per i ragazzi stessi, che spesso si trovano stigmatizzati e in un qualche modo quindi portati anche a non poter essere visti diversamente, a non potersi immaginare di essere diversi da quello che è il pensiero delle persone. Quasi tutte le equipe che io conosco, quindi direi tutte della nostra rete, lavorano facendo un lavoro sul territorio importante di sensibilizzazione, di accoglienza e anche, diciamo, sul piano culturale, di capacità di poter vedere la realtà di questi ragazzi. Parliamo sempre di minori, quindi questi minorenni che sono da soli sul territorio trovano sul territorio alla fine le possibilità e il potenziale per se stessi. Non ho altro da aggiungere, volevo solo chiudere questo pezzetto, grazie.
Grazie. Diamo la parola adesso alla dottoressa Fontana, vicepresidente del municipio Ponente 7.
Grazie Presidente. Ringrazio gli auditi, ringrazio l'assessore Rosso e i suoi uffici. Ma io credo che Genova sta mostrando una grande sensibilità verso questa problematica che da mesi stiamo affrontando. È una problematica che sappiamo essere di carattere nazionale, non è certamente limitatamente territoriale. E ovviamente ritengo che i segnali di perfezionamento e di miglioramento di come gestire questo tipo di questione debbano provenire dal governo. Perché sono convinta che da soli i comuni non possono certamente risolvere il problema. Questo è una questione che tutti dobbiamo, credo, renderci conto. I comuni non possono essere lasciati soli. Come diceva l'assessore Rosso, Milano, per esempio, ha già chiuso il discorso dell'accoglienza, e noi come Genova continuiamo e proseguiamo nella volontà di trovare delle strade, delle soluzioni per questi giovani. Quello che io volevo far presente, e mi collego un po' a quello che ha detto prima la consigliera Bruzzone, la distribuzione di nuove strutture sul territorio dai numeri che emergono è certamente un dato di fatto dal quale non si può scappare, ma questo dobbiamo metterci in testa che non può avvenire senza una consultazione con i municipi, perché già i numeri parlano chiari che il Ponente è fortemente investito da questa da queste situazioni, ma il Ponente non può essere certamente il nucleo principale dove poter far confluire queste situazioni, che non voglio dire che sono sempre delle problematiche, ma è innegabile, come è emerso da questo dibattito di oggi, che sicuramente non sono tutti dei santi, ma non ne faccio neanche una colpa, questo sia ben chiaro. Però se il Ponente lo soffochiamo di queste problematiche, oltre a quelle che magari possiamo avere noi come Municipio Settimo Ponente sui quartieri collinari dove abbiamo già dei disagi sociali, capite che la situazione non può essere retta. Quindi al di là del fatto della prefettura che decide, però alla prefettura va mandato il segnale chiaro che la distribuzione deve essere equa, giusta e non può scindere se non parlando con i municipi. Ritengo che serva anche una formazione a più livelli, perché il personale che accoglie, il personale che segue, il personale che guida deve avere un'adeguata formazione. Così come mi pare di comprendere che serve un aumento anche di personale legato ai servizi sociali e un aumento anche di assistenti sociali. Quindi questa è una questione che sicuramente come comune va affrontata, perché il personale, i servizi sociali e gli assistenti sociali è una disamina che dovrà essere portata sicuramente avanti anche con l'assessorato al personale. Però ripeto, il nucleo, non voglio entrare ovviamente nei dettagli tecnici che già altri hanno già sviscerato ampiamente e con grande professionalità, però quello che ripeto che i comuni non possono essere lasciati soli a gestire questa situazione. Grazie.
Grazie. Allora direi di dare la parola al commissario Lodi, perché si era prenotata per prima. Vabbè.
Sì, mi ero prenotata, però non so dov'è. No, dato che ho finito il mio tempo, volevo solo dire questo, che credo, una battuta all'assessore rispetto alle funzioni degli assistenti sociali, in realtà il piano nazionale degli interventi sociali prevederà punti pronti soccorso sociali diffusi su tutto il territorio, quindi addirittura dovremo organizzarci non per averne uno, ma per averne uno ogni municipio, quindi dobbiamo immaginare questo. Io però non facevo osservazioni né al lavoro degli assistenti sociali né al lavoro delle strutture, credo che alcuni enti debbano fare di più di quello che stanno facendo e credo che il comune possa avere la responsabilità di attuare lui stesso un maggior coordinamento. Credo che la ASL possa essere interpellata maggiormente all'accesso, quindi non lasciarlo solo in carico agli assistenti sociali in colloquio, ma come si faceva, perché il tema che i sistemi sono diversi è relativo, cioè il sistema lo si costruisce, il fatto che un minore arrivi e abbia un colloquio integrato, complessivo, aiuta poi le strutture nel momento in cui ricevono la persona, e questo se non lo fa la prefettura, ed è vero, abbiamo citato una grande prefetta secondo me che si era preso in carico questo, se non lo fa la prefettura io spingerei o la prefettura a farlo, o se non lo fa provare a essere come comune noi a essere quelli che diciamo. Il primo momento è un momento centrale, quindi tutti stanno facendo tutto quello che possono, ma attraverso un approccio anche approfondito sui dati, dove la prefettura fa più la prefettura e si assume più responsabilità, dove la ASL entra in campo subito e a quel punto scopriremo che abbiamo bisogno di psichiatri, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di un sistema sanitario che tra l'altro, diciamo, e qui chiudo, non c'è nemmeno per chi vive qua. Comunque, credo era questa l'osservazione, cioè non tanto che gli assistenti o nessuno va, ma credo che quel sistema lì vada integrato maggiormente, perché altrimenti mette in difficoltà le strutture che, a mio avviso, torno a dire, stanno facendo miracoli. Grazie.
Grazie commissaria Lode. La parola alla commissaria Alfonso.
Grazie. Ma io ho ascoltato e volevo trarre dai vari interventi due valutazioni, ma anche un'idea. Cioè, come è stato detto, soprattutto dagli operatori, è chiaro che chi non è il Comune di Genova che risolve una problematica europea. E non è quello che si fa, non si fa per bontà, ma si fa appunto semplicemente perché ci sono delle norme anche dell'Europa, che paga anche l'Italia per questo servizio, per cui non dobbiamo far altro che applicare le cose. Però, come è stato giustamente detto dagli operatori, qui non si tratta di custodire delle persone, dei ragazzi, dei giovani, non si tratta semplicemente di, come dire, di togliersi il problema spostandoli da una parte all'altra del territorio genovese, quando questi, come è stato ricordato, poi alla fine si trovano o perché hanno compiuto i 18 anni e quindi finiscono letteralmente per strada, oppure perché creano anche confusione, creano anche disagio nei territori, è inutile negarlo, può accadere. Però tutto questo non può essere quindi una sorta di rincorsa a cercare questi ragazzi, a spostarli nel posto dove danno meno fastidio. Quindi a questo punto, siccome invece sono rimasta anch'io perplessa dalla frase che poi qualcuno arriva con una, gli viene tolta un'arma però rimane un idolo, beh, non abbiamo bisogno di idoli, abbiamo bisogno di insegnare che non è quella la maniera in cui si trova il proprio posto in questa società, o anche soltanto per un passaggio verso, come è stato ricordato, altri paesi, altre città, perché è chiarissimo che la maggior parte dei ragazzi che arriva qua, come della maggior parte dei migranti, non ha nessun interesse a rimanere in Italia, ma vuole andare verso altri paesi europei dove spesso hanno i familiari, oppure comunque hanno una rete amicale che li può aiutare. La mia domanda rispetto a quello che è l'attività delle comunità, delle associazioni, delle cooperative, la conosco in gran parte, anche direttamente. E quello che mi interessa capire è come il Comune pensa di risolvere la grande emergenza, diciamo, di mancanza di personale specifico per questi temi. Perché si è deciso di assumere molto sul piano della polizia locale, ma non abbastanza sul tema invece degli assistenti sociali, degli educatori. Perché è vero che ci sono gli educatori che, come ricordava come la persona, la dottoressa Di Agorà, ce ne sono 3 al massimo di educatori su 20 ragazzi e pagati poco perché sono i contratti delle cooperative. Penso che però il Comune potrebbe assumere educatori magari, oppure altre figure specifiche, da integrare le attività anche delle cooperative a cui si affidano questi ragazzi, perché poi altrimenti siamo al punto di prima. Non può essere soltanto il privato sociale o non può essere soltanto il terzo settore a risolvere i problemi della comunità, perché fanno un grande lavoro anche in rapporto con gli enti locali, anche in rapporto con la prefettura, ma ci vuole una regia e quindi la regia non può essere assegnata ai singoli, semplicemente perché non ne hanno gli strumenti di denaro, di soldi, di persone per poterlo fare. Quindi penso che invece tutte le strutture avrebbero, questa è la mia proposta, avrebbero necessità di costruire una sorta di carta comune di intervento perché valga da tutte le parti, visto che tanto sono già in collegamento tra di loro, e perché però prevalga il fattore educativo e dell'integrazione rispetto a quello banalmente della custodia in maniera da eliminare i problemi relativi all'ordine pubblico. Purtroppo la questione giudiziaria esiste, è vero che va affrontata, e quindi questo impegna anche le procure sotto questo profilo. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo la parola al commissario Cruccioli.
Grazie. Dunque, a me intanto ringrazio tutti gli auditi perché mi hanno chiarito un mondo che io non conoscevo e non conoscevo nel dettaglio, quindi è un arricchimento molto importante. Di tutto quello che ho sentito mi sono rimaste, diciamo così, impresse due questioni. Uno, quella evidenziata dal rappresentante di Defense for Children relativa al fatto che sono tutti problemi noti da anni e studiati in teoria, e quindi esistono, diciamo, una mappatura delle risposte che si dovrebbe dare. Quello che invece manca è l'applicazione pratica della legge e della teoria. Immagino, non è stato affrontato in maniera esplicita, però immagino che uno dei problemi che è connesso anche all'organizzazione, ma è la questione del budget. E quindi, siccome il Comune a breve entrerà nella fase di bilancio, mi chiedo all'assessore se, intanto volevo capire quanto è stato speso per quanto riguarda ovviamente le poste comunali, cioè mi è ben chiaro che c'è una parte che è a carico dello Stato, ma di quello che è a carico del Comune volevo capire quanto è stato speso quest'anno, assessore, assessore Rosso, dicevo, ah ok, no, volevo... No, non era polemica il mio richiamo, era soltanto per avere una risposta puntuale poi sulla questione. Cioè, mi interessava sapere quanto è stato speso dal Comune per l'accoglienza e anche diciamo per tutto il servizio dato dal terzo settore per i minori, diciamo che sono a carico del Comune, quindi non quelli dei posti a carico dello Stato, e se avete stimato un fabbisogno per integrare l'aumento di minori non accompagnati, perché se non ho capito male, se ci sono oggi 582 minori non accompagnati e 180 sono a carico dello Stato e poco più di 200 sono i posti comunali, ne restano sguarniti 180 che, se non ho capito male, sono attualmente, come dire, in un regime di accoglienza solo parziale, perché sono sistemati in albergo, quindi non hanno un sistema complessivo. O se invece non è così, come si sta facendo fronte a queste spese, visto che i posti, mi avete detto, dai numeri che ha fatto lei, sono inferiori alle presenze. Quindi se c'è una stima di budget da poter diciamo condividere con noi, visto che a breve avremo la sessione di bilancio, e quindi un elemento da tenere presente. L'altro aspetto che mi ha colpito è la questione che è stata posta dal rappresentante del CEIS, cioè la questione, diciamo, molto puntuale sul fatto che sarebbe auspicabile un percorso differente nel momento in cui ci sono delle evidenze di reato, che anche se a carico di minori, però dovrebbero distinguere un percorso, perché diceva che è un disastro nel momento in cui c'è un reato conclamato e però non viene fatto nulla, perché il minore viene ricondotto nella stessa comunità con tutto quello che ne deriva in termini appunto di psicologici e di esempio agli altri, cioè sostanzialmente uno può infrangere determinate regole e non ha nessun, come dire, non c'è nessuna conseguenza. Ora, è chiaro che dal punto di vista, la distinzione tra legge e giustizia è chiarissima a tutti noi, e ci sono dei motivi per cui per i minori il codice penale prevede, diciamo, delle maggiori tutele, diciamo motivi assolutamente condivisibili, e tuttavia mi chiedo da che cosa dipenda l'impossibilità di differenziare il percorso anche non dal punto di vista penale, perché ripeto, lì è chiaro che non è né il comune né la comunità d'accoglienza che può porre rimedio, e tuttavia il percorso può essere differenziato. E allora mi chiedo se il comune non può farsi, diciamo, parte dirigente, parte garante per individuare il percorso migliore in caso di, appunto, commissione di reato, che porti questi soggetti a un servizio di accoglienza che sia differenziato e tipizzato proprio per minori che commettono reati. Questo credo che si possa fare e mi chiedo perché non sia stato già fatto. Ecco, queste sono quindi le due questioni. Una, la questione del budget, quanto si è speso e quanto si dovrebbe spendere per far fronte a tutte le esigenze odierne, e l'altro, perché non si è previsto un percorso differenziato all'interno delle comunità per minori che delinquono. Grazie.
Grazie. Diamo la parola adesso al commissario Aimè.
Grazie Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti, ho cercato di seguire attentamente tutti gli interventi e come primo punto vorrei evidenziare che il sistema di gestione di questi arrivi è estremamente complesso, cioè il comune, come diceva prima l'assessore Fontana, non può essere lasciato solo, quindi ci deve essere una regia anche di tutti gli altri enti interessati, di tutti i soggetti interessati. State dette tante cose interessanti in quest'aula, però devo un attimino rimarcare che se Genova è rimasta aperta rispetto a Milano-Torino non la vedo come una cosa negativa, la vedo molto positiva, perché vuol dire che Genova ha tenuto ancora aperto a questo flusso dei minori e quindi con l'emergenza in corso, come evidenziato anche con numeri alti, oltre 500 presenze, siamo rimasti ancora aperti, quindi non vedo la negatività di questa situazione. E come altro punto volevo evidenziare anche il lavoro importante del terzo settore, importantissimo, è stato citato anche il lavoro del CEIS, dell'Agorà, che sono operatori sul territorio e quindi hanno evidenziato la sussidiarietà del comune e la collaborazione del comune, quindi in rete per evidenziare e per mandare avanti questo discorso estremamente complesso. Cioè, noi siamo di fronte a un'emergenza che in un certo periodo dell'anno ha toccato l'estremo con l'arrivo anche della popolazione ucraina. Non dimentichiamo che ha dovuto fare fronte Genova anche a questi arrivi. Non l'abbiamo ancora detto in quest'aula, lo vorrei rimarcare. Altro punto vorrei dire l'albergo, i minori in albergo. Mi dovete dire se al momento non ci sono strutture, dov'è che dobbiamo mettere provvisoriamente i minori, perché se non ci sono delle strutture in emergenza ci vuole qualche sistemazione, non lo possiamo lasciare in giro per la strada in mezzo al freddo d'inverno, quindi il comune se ricorre anche all'albergo, ho capito che l'albergo non è controllato, ci sono varie evidenze di problematiche, però è emergenza, ricordiamoci che è provvisoria emergenza. Altro punto, volevo rimarcare anche, che è stato dato in questa aula, anche la passerella che non mi è piaciuto, perché questa non è una passerella, questa è un'altra commissione consiliare su questa tematica molto importante e la respingo al mittente la passerella. Veramente mi sembra offensivo, non l'accetto, perché qua siamo tutti per arrivare a una soluzione di problematiche, per discutere di queste problematiche, ma non facciamo passerelle, nessuno. Eh sì, ok, va bene. No, scusi, sto parlando, può parlare anche lei. Mozione d'ordine, Presidente. Mozione d'ordine, Presidente, sto parlando. Ho capito.
Allora, lo dico al microfono così rimane registrato. Grazie. La parola la concede il Presidente. Faccia la cortesia. Mi scusi. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Niente, concludo che la convocazione degli auditi è stata fatta il 29 di novembre, alle ore 17:12, quindi un bel po' di giorni prima.
quindi anche mi sento coinvolto come coordinatore della conferenza dei presidenti di commissione e ritengo che sia stato fatto con congruo anticipo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Diamo la parola adesso al consigliere commissario Villa.
Grazie. Ma mi piacerebbe anche a me che l'assessore e gli uffici dessero delle risposte su due quesiti che i signori qui di fronte, o almeno alcuni di loro, in particolar modo tutte le persone che operano, rappresentante di Save Children, ma altri lo hanno fatto in tanti, l'assessore Rosso desse qualche risposta in termini di impegni formali, richiami di tipo internazionale per i quali questo comune e non gli altri sono tenuti ad intervenire appunto per l'accoglienza e il supporto a questi ragazzi, a questi minori. Lo dico perché al di là dei luoghi comuni che ho già sentito spesse volte in quest'aula e che io chiaramente non condivido e che rischiano di essere sempre un po' di cose nelle quali poi non si entra mai nel merito, di dire che si ci sente soli, che si ci sente qui, che si ci sente là, ecco, comprendere esattamente a quei richiami, a quelle regole di tipo internazionale che questa Italia, questa regione, questa città sono chiamate ad intervenire, il comune, quindi fare dei riferimenti, come mi sembra sia stato chiesto, a quelle cose che la comunità internazionale chiede a questa nazione per chiaramente il supporto e il sostegno, perché sembrerebbe quasi che da quello che ha detto l'assessore Rossa all'inizio, il comune fa già fin troppo rispetto a quello che è chiamato a fare e è più bravo degli altri addirittura. Ringrazio l'assessore Ahimè che ci tiene il consigliere Ahimè che ci tiene ogni volta a portare acqua a sostegno della sua maggioranza, cercando di appesantire ancora gli interventi stessi degli assessori della sua maggioranza. Ho già visto altri suoi colleghi che lo facevano nel precedente ciclo e poi sono stati giustamente anche premiati. E al di là di questo, io credo che invece sarebbe opportuno, nel rispetto e ringrazio il presidente di questa commissione, che noi ascoltassimo, ecco, risposte a quei quesiti, a quelle leggi, a quei regolamenti che sono, ripeto, vincolanti per un'amministrazione come questa. Se così non è, ci si dica appunto ciò che compete al comune e ciò che non compete, tenendo appunto distanziato il ruolo che è quello della sicurezza, che mi sembra fosse citato anche negli auditi, nei loro interventi precedenti, e capire, ecco, fino a che punto noi facciamo le cose che ci sono dovute fare o meno. Quando il dottor Costella, se non sbaglio, citava che le cose sono conosciute, almeno per la mia modesta modo di approcciare le cose, anch'io ho letto di cose che mi sembrano non recenti, di qualche mese, quando di qualche, ma ci sono delle riferimenti di tipo legislativo, giuridico, che ci consentono di dire ciò che facciamo o ciò che non facciamo. Quindi credo che al di là di tutto, ecco, sentire dire nuovamente, come ho già sentito la volta scorsa, che non fanno mai abbastanza, cercando sempre in questa maniera un po' retorica e magari forse anche un po' superficiale, di dire che è sempre colpa di qualcun altro a livello nazionale. Ora i governi sono cambiati, credo che quindi ci sia un impegno da parte di questi governi, di questo governo, di intervenire in maniera efficace, ahimè, riducendoci poi a un discorso molto semplice, accogliendo semplicemente questi ragazzi, cercando di seguirli durante tutta la giornata e dandogli quei supporti chiaramente di tipo tecnico e professionale che mi sembra che questi signori qui seduti stiano dando. Grazie.
Grazie a lei. La parola al commissario Viscogliosi.
Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti gli auditi che ho ascoltato con molto interesse. Credo che quello dei minori non accompagnati sia un tema importantissimo e di grande impegno sia per quanto riguarda il terzo settore, che è coinvolto in prima persona, che anche per il comune che deve fornire appunto questi servizi. Auspico, come mi sembra che ci sia comunque, che ci sia molta collaborazione tra gli organi del comune e il terzo settore, proprio per il bene dei ragazzi. Mi soffermo non tanto sulla prima fase, che è quella forse anche più delicata dell'accoglienza, quanto più su quella dell'integrazione, perché secondo me ci sono tantissimi progetti a costo zero che si possono mettere in campo coinvolgendo anche altri assessorati. Ad esempio nel 2018 mi piace ricordare quel progetto che avevamo realizzato con il CEIS, ma con Azione Migranti, l'ente del terzo settore, coinvolgendo anche la Polizia Municipale, mi dispiace che non ci sia l'assessore alla sicurezza, che si chiamava Riconoscersi e vedeva proprio il coinvolgimento di, mi sembra, un'ottantina di richiedenti asilo giovani, uomini e pochissime donne, che hanno partecipato a delle lezioni organizzate da alcuni professori dell'Università di Scienze Politiche e dalla presenza degli agenti di Polizia Municipale, proprio per dare delle intanto un riconoscimento, riconoscerli come persone che entrano comunque in una comunità italiana, genovese, poi anche dare un'informativa per quanto riguarda le leggi costituzionali, chiaramente in chiave molto semplificata, quindi delle lezioni di cittadinanza, di educazione alla cittadinanza. Ricordo che lasciavamo anche una piccola bandierina che il sindaco ci aveva fornito da affiggere qualora lo volessero sulle proprie giacche, e dei diplomi, perché ricordo che ce li avevate richiesti proprio in quanto necessari per quel percorso di cui parlava prima il CEIS, di integrazione nel momento in cui appunto dovessero ottenere il permesso di soggiorno. Quindi mi dispiace che adesso non ci sia l'assessore Garassino, volevo chiedere a che punto è questo progetto, potremo anche riprenderlo, perché secondo me se c'è ovviamente la volontà, la disponibilità da parte di Azione Migranti, del terzo settore, perché è un progetto veramente a costo zero che però secondo me è molto positivo sia per questi giovani ma anche per la comunità genovese che può in questo modo incontrarli, anche ascoltarli. Ricordo che gli avevamo lasciato anche il microfono e gli avevamo dato spazio di parlare della situazione politica del loro paese, e ricordo che il tema nel tema erano le donne, perché erano ragazze giovani che avevano uno sguardo completamente perso nel vuoto, e questo mi aveva veramente colpito, chiaramente in senso negativo, perché dimostra proprio l'isolamento in cui comunque le donne, anche in questo caso, a maggior ragione rispetto agli uomini, vivono rispetto all'integrazione. Grazie.
Grazie consigliera. Ha richiesto la parola il dottor Costella. Due minuti.
Solo due precisazioni. Grazie per la parola. Sì, esiste un articolato, diciamo anche internazionale, di riferimento che noi dobbiamo conoscere per poter definire delle strategie. Non è che si può fare, diciamo, sempre riferimento a opinioni, buonsenso, buona volontà o cose di questo tipo, sono tutti elementi importanti, ma c'è un articolato che peraltro è stato anche declinato in termini operativi, in termini di compiti, di competenze, di conoscenze necessarie per affrontare la questione, e invito davvero a un percorso anche di conoscenza maggiore rispetto a questa cosa. Volevo puntualizzare due cose. Uno, l'allontanamento dei minori, c'è un allontanamento di migliaia di minori dal nostro sistema. È chiaro, in molti casi ci sono minori che volevano andare da un'altra parte, ma questo corrisponde a un fallimento del nostro sistema che non riesce a intercettare i minori a volte perché ha una qualità molto bassa e li espone, diciamo, a situazioni di pericolo e vulnerabilità alle stesse condizioni che vengono puntualizzate all'articolo 1 della legge 47. Quindi il nostro sistema non è in grado di intercettare diverse cose. La collaborazione e la rete. È chiaro che la nostra percezione è che ci sia molto spesso un terzo settore che si picchia con questa complessità, ma se non esiste una strategia istituzionale complessa, questo ruolo, questa relazione di sussidiarietà rischia di essere costretta, molto costretta, in un ruolo di servizio che non lascia spazio al pensiero, all'analisi, alla necessità. Ultima cosa, la questione della spesa. C'è una questione di quantità della spesa, certamente, ma c'è una questione di qualità della spesa. E di nuovo, se la strategia è quella di rispondere in modo essenzialmente disciplinare, diciamo, alle questioni che stiamo affrontando, l'accreditamento non basta, lo sappiamo, ci sono una serie di altre cose e dobbiamo arrivare a proporre anche da parte di Genova una qualità che può sostenere anche le richieste in sede nazionale e internazionale, aggiungo. Perché molto spesso l'Italia ha il vizio di chiedere all'Europa delle cose dal punto di vista del bussare giustamente cassa, ma nello stesso tempo noi sappiamo a livello internazionale che la qualità dei servizi di accoglienza, diciamo in tutto il territorio nazionale, non corrispondono agli standard che dovrebbero essere applicati. Grazie.
Grazie a lei. Il dottor Mazza Galanti ha chiesto un ulteriore intervento. 2 minuti, dottore.
Scusate, più che un intervento, una precisazione. Non vorrei che passasse, diciamo così, l'idea che il garante dell'infanzia pensa che la sistemazione in albergo dei minori stranieri sia l'optimum. Ne facevo un problema di sopravvivenza, ne facevo un problema di intervento immediato a cui nel giro di 12 piuttosto che 24 ore deve essere reperita una struttura ad hoc. Sotto questo profilo, tenuto conto delle emergenze, tenuto conto anche del fatto che a Genova abbiamo delle realtà incredibili, dico dal punto di vista sociale, di terzo settore, di volontariato che opera sul territorio, credo che queste situazioni emergenziali andrebbero risolte provvisoriamente, non con una struttura alberghiera, ma in una provvisoria sistemazione in un luogo ad hoc, da cui poi inizia a partire il progetto, diciamo così, il percorso educativo e venga individuata quella che è la sistemazione comunitaria migliore per quel singolo minore. Scusate, solo una precisazione.
Grazie, diamo la parola al dottor Lizio, mi raccomando 2 minuti perché deve concludere l'assessore, c'è ancora il consigliere Ahimè.
Sì, non volevo togliere la parola all'assessore rispetto alla domanda su se si possono differenziare i percorsi delle persone, dei minori autori di reato nelle comunità. Attualmente no, cioè la comunità per noi è un problema di convivenza fisica, nel senso che poi tornano alla struttura e le strutture ovviamente non sono strutture differenziate. Quello che facciamo è inserire i ragazzi, segnalare i ragazzi per i percorsi di riabilitazione che sono già presenti sul territorio, nel sistema penale minorile. Ci sono diversi progetti in carico all'USM sostanzialmente, per i quali partecipano diversi attori del terzo settore e li segnaliamo lì. Ma il tema caldo, cioè quello che portavo come problematica, è il fatto che però convivano sotto lo stesso tetto, e questo oggi, per come è il sistema di organizzazione delle comunità, è impossibile, non possiamo creare delle strutture diverse. Vanno forse rivalorizzate le strutture che esistono, che esistevano e che esistono rispetto al, diciamo, al penale minorile, ma sono veramente poche. E accolgo invece l'invito dell'avvocato Viscogliosi, è stata veramente una bella esperienza quella lì. Secondo me serviva in un momento in cui bisognava aiutare le persone a integrarsi anche alla cittadinanza, a conoscere il sistema accoglienza migranti, adulti, che era esploso, erano per gli anni in cui arrivavano tantissimo. Ottima idea anche per il sistema minori, cioè pensare di coinvolgere polizia locale e forze dell'ordine per fare dei percorsi di educazione civica che aiutino. Ben disponibili.
Grazie. Commissario Ahimè, 1 minuto e 57 secondi.
Grazie Presidente. Volevo soltanto puntualizzare che il mio intervento in quest'Aula è stato fatto nella più piena, completa obiettività. nell'interesse proprio di raggiungere delle soluzioni, e credo che sono state importantissime le audizioni e c'è stato un accrescimento in base a questa commissione di questa tematica molto importante per la città di Genova. Grazie.
Grazie a lei. La parola all'assessore Rosso, che così concludiamo questa seduta.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri e gli auditi per tutti gli spunti e le domande, perché appunto come servono i vari tavoli che sull'argomento abbiamo creato per il confronto, questo più di tutti è un momento di condivisione importante e sono uscite tante cose che verranno prese in considerazione e discusse anche nel tavolo adesso che inizia a mezzogiorno proprio su questa emergenza dei minori stranieri non accompagnati. Allora, qualcuno mi aveva chiesto, non mi ricordo chi, come verranno spesi i fondi del PNRR su questo argomento. Non esistono purtroppo fondi del PNRR dedicati ai minori stranieri non accompagnati, quindi non possiamo spenderli, non ce li abbiamo. Speriamo che con Regione invece di trovare alcuni fondi che potranno servire proprio per quelle strutture di cui vi parlavo, sociosanitarie, che serviranno per diversificare i ragazzi a seconda dei loro bisogni per arrivare poi all'inserimento. Per quanto ecco, poi mi era stato detto, ma in albergo rimangono da soli, quindi magari i costi sono differenti. No, in albergo i ragazzi non rimangono da soli, in albergo vanno gli assistenti sociali e gli educatori, al pari di quanto succede nelle comunità socioeducative. Non è che sono messi in albergo perché vengono qua in vacanza, il loro percorso è identico, i costi per noi sono identici, non superiori. Sono stati spesi 10 milioni e 400 mila euro. Di questi, a carico del Comune, quindi per ora con uno scostamento di bilancio, ne sono previsti 2 milioni e 800 mila. Il resto, dato che noi riceviamo per i posti SAI il 100% e per gli altri posti un rimborso del 60%, verranno, ora non li abbiamo ancora materialmente, ma la previsione è che ci verranno dati questi importi, ecco, perché è previsto dalla norma. Per le norme di... non so se posso rispondere in modo corretto e puntuale a quanto era stato chiesto dal consigliere Villa in base alla normativa, certamente seguiamo la normativa perché se no non saremmo qua. La normativa di riferimento è la legge 47 del 2017 che definisce chi e come, chi sono i minori stranieri non accompagnati, come vanno applicata la normativa nel momento dell'emersione e ovviamente l'attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è oggetto di una normativa speciale che è il decreto legislativo 18 agosto del 2015 numero 142, che è in attuazione di una direttiva dell'Unione Europea 2013/33. Questa è la normativa di riferimento, noi lavoriamo e ci muoviamo all'interno di questa normativa. Questa normativa di accoglienza prevede che la primissima accoglienza sia svolta a livello statale. Il Comune deve intervenire per i percorsi socioeducativi. Quello che non si sta attuando è questo, è quello che noi chiediamo allo Stato. La primissima accoglienza per diversificare i diversi bisogni dei ragazzi che arrivano e per arrivare a un vero inserimento socioeducativo che li porti all'inclusione totale. E quindi differenziando chi ha bisogno di cure, perché qualcuno mi aveva detto diventano tossicodipendenti di qua, no, purtroppo se vedete come arrivano, io ne ho visti arrivare con gli ovuli in bocca, cioè purtroppo molti sono anche in mano alla criminalità organizzata, quindi arrivano già con delle problematiche, o arrivano con delle problematiche psichiatriche perché attraversano il mondo per arrivare qua in condizioni che noi non ci immaginiamo neanche. E iniziare con loro e ascoltarli si può capire davvero che cosa abbiano passato e quindi com'è necessario che prima si intervenga a quel livello, è doveroso. Per quanto riguarda i CPA, i vecchi CPA, noi ne avevamo uno in via Frugoni, è stato chiuso, sono quelle strutture gestite dal Ministero di Grazia e Giustizia, che oggi la nostra è stata chiusa completamente, trasferita a Torino, dove sono in overbooking anche lì, quindi per l'inserimento quando commettono reati. Per quanto qualcuno mi ha chiesto imputabilità, cioè che sotto i 14 anni i minori sono non imputabili, lo dice il codice penale, non io, cioè non inizia neanche un procedimento penale sotto i 14 anni. La non punibilità è un discorso diverso, ma non credo che sia questa la sede. Ringrazio tutti e terrò tutti aggiornati a qualunque richiesta, io sono comunque qua. Per noi sono minori sotto i 18 anni.
Scusi, assessore, può ripetere la domanda al microfono?
Grazie. Le avevo posto come domanda il fatto che negli ultimi giorni, in special modo, abbiamo avuto situazioni particolari di minori nell'area inclusa tra i 15 e i 18 anni, e si sono trovati spesso ad essere per strada.
Per noi i minori sono sotto i 18 anni, è quello che loro dichiarano, i 580 emersi sono tutti sistemati, non capisco a cosa si riferisca, sinceramente. Se vuole farmi un caso specifico andrò a verificare quello, me lo comunica e io glielo verifico. E per noi sono minori sotto i 18 anni, non sotto i 15. Grazie a tutti.
Ringrazio l'assessore. Allora, ringrazio. Vabbè. Ok. Vabbè. Allora, adesso vabbè, grazie. Gli indirizzi dell'assessore sicuramente ce l'ha, gli mando. Grazie. Allora, ringrazio tutti i convenuti. Mozione d'ordine, prego.
Voglio far presente che anche stamattina ci siamo fatti 2 ore e mezza al freddo al gelo come Gesù bambino. Andiamo avanti così, poi vedremo come va a finire.
Grazie per la precisazione. Allora, dicevo, ringraziamo tutti i convenuti e permettetemi in chiusura, non per buttare benzina sul fuoco, ma per chiarire, diciamo, un parere anche personale. E noi, e io personalmente, se sono qui e voi siete stati auditi, è perché cerchiamo di dare sfogo e cerchiamo di dare coerenza a quello che è il lavoro delle commissioni, così come gli impiegati devono far fronte a tutte le tempistiche che entrano in gioco nella complessa macchina qua comunale, per cui abbiamo delle tempistiche minori da rispettare e pertanto da quello che è emerso mi è sembrato che la convocazione sia stata inviata nei tempi utili. La seduta è chiusa, grazie a tutti.